Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Di 6 novembre, buonasera a tutti, Radio Bianconera, terzo tempo, si ferma il campionato, si ferma la Juve, non ci fermiamo noi di Radio Bianconera, pronti a tenervi compagnia almeno fino alle 21, ma anche dopo, poi c'è la Juve del lunedì, quindi insomma abbiamo una serata ricca, ricca di approfondimenti, notizie, chiacchiere, dibattito, ne parleremo tanto con la nostra amata Giulia Borletto che è pronta a raggiungerci da Sky, eccola lì.
Tra l'altro... volevo dire che dica. Buon lunedì 6 novembre a tutti.
Vabbè, è lunedì 6 novembre, no? Sai, magari per chi si fosse collegato adesso è un attimo incerto sulla data, almeno facciamo un recap. Cara Giulia,
sì, partito col botto.
Arazzo,
ciao,
Arazzo, come te la passi? Tutto bene?
Molto bene, guarda, sono proprio felice oggi di poter passare queste due ore con te. Non me l'aspettavo proprio, quindi è fantastico.
È bello, sono belle anche le strisce, sono orizzontali, ma a noi vai bene anche così. A noi vai bene anche così.
È fantastico perché ho la maglietta comunque bianconera e qui sotto, o non so perché, dei pantaloncini del Milan che ho arraffato in un armadio.
Vabbè.
Ma sono i primi che ho trovato, però sono lì.
Li sporcherò. Ti perdoniamo.
Allora, io rotolerò un po' nel fango.
Dicevamo,
dopo.
È una giornata di relativa calma, no? Perché ovviamente non si gioca ancora la prossima partita di campionato contro il Napoli. Tra l'altro analizzeremo anche le polemiche che oggettivamente si sono create per questa partita, soprattutto per il rientro dei nazionali. Ma ci sono già delle notizie abbastanza importanti nella giornata di oggi, no? Da Weston McKennie. Un infortunio che riguarda Bentancur che pare che non sia così grave e poi le parole di Seferi, insomma, da dove vuoi iniziare Giulia? Perché è una giornata ricca di informazioni e di notizie.
Fortunatamente sì, visto che ci lamentiamo comunque un po' tutti di come durante la pausa nazionale non si sappia fondamentalmente di che cosa parlare, anche gli stessi quotidiani
fanno fatica a riempire le pagine,
fanno
diciamolo.
Fatica, arraffano un po' notizie di qua e di là esatto. E ovviamente le condiscono in modo da poterci creare degli articoli corposi, però effettivamente comunque è successo tanto, c'è comunque anche stata la partita dell'Italia che effettivamente lascia un po' l'amaro in bocca, visto che è l'ennesimo pareggio.
Sì.
Così un po'
36
un po'
risultati
quasi
utili consecutivi senza
mi
una sconfitta.
Mi sento malissimo Alberto, non so se il tuo
adesso
microfono...
Adesso vado di là a tirare le orecchie a Yves. Io mi sento bene, però è
no,
chiaro
si
che
sente
poi...
sente proprio male, non so se il mio o la mia cuffia o che... Però,
il buon Yves in regia sta già provvedendo, ma magari è la tua cuffia. No, intanto
bene,
sì, hai detto bene, chiaro scuro della nazionale, perché da un lato siamo arrivati alla 36esima partita senza una sconfitta, in mezzo ci buttiamo dentro anche noi europeo che male non fa, dall'altro però bisognava probabilmente vincere, diciamo che il mondiale è rimandato a novembre, va bene, però per una nazionale che arriva da campionessa in carica dell'europeo ci si poteva aspettare qualcosa in più, un po' di rilassamento, però
ci poteva anche stare, non è niente di grave, l'importante era non prendere gol, cosa che ad esempio non caratterizza moltissimo la Juventus di queste prime uscite, ecco,
sì.
diciamo la verità, però vabbè, speriamo che questa pausa in qualche modo possa aver fatto bene, anche se il lavoro di Allegri è stato veramente basico, perché appunto erano quasi tutti lontani dal...
Sì, ha avuto pochi giocatori e soprattutto è mancato Allegri per buona parte della prima parte di pausa, perché era... accompagnare la figlia a un avvenimento importante, il matrimonio, e quindi per 8 giorni insomma Allegri non si è visto.
Un matrimonio di quelli
veri old school, come si dice, e quindi dovrebbe rientrare da domani se non erro,
sai, tipo che durano
Allegri
più giorni,
sì, esatto,
alla Flavio Biatro,
esatto, una lunga
Elisabetta
comunque
Gregoraci
ha lasciato gli allenamenti nelle sapienti mani di Landucci e Folletti, suoi fidi collaboratori. È chiaro che alla Continassa in questi giorni non c'è il pienone, anzi ci sono mi pare 6 giocatori della prima squadra, in più ci sono anche giocatori infortunati come Ranzei che stanno recuperando la condizione, per fortuna c'è l'Under 23, sì, stranamente infortunato, però ci sono tanti baldi giovani dell'Under 23 che servono, sono molto utili, soprattutto in questo periodo in cui ci sono pochi giocatori, anche solo per fare una banale partitella, no? E allora lì avere i giocatori dell'Under 23.
Tu, Alberto Mauro,
può tornare, ma io mi candido volentieri, non so se sono all'altezza, però è anche, può essere anche un banco di prova utile poi nel proseguio della stagione, sai, da parte di Allegri, vede un buon Under 23 in allenamento, se lo tiene lì di conto, e poi quando magari capita la situazione di emergenza,
poi iniziamo a parlarne e a chiederci quando lo farà giocare.
Giovani
solo
sì,
in Italia,
ma con calma,
così, in Inghilterra avrebbe già giocato e noi siamo quelli che aspettiamo,
le solite cose, ma ci siamo abituati. L'anno scorso Pirlo ne utilizzava troppi nella prima parte di stagione, nel girone di andata, giovani a go-go, Portanova e Frabotta nella stessa partita in contemporanea, e poi da lì in poi, da Natale in poi, qualcosa è cambiato anche nelle strategie di Pirlo. Giovani sì, ma solo in certi casi, in casi eccezionali, in Coppa Italia, e salvo rare eccezioni, comunque ha puntato sullo zoccolo duro della squadra e della rosa. Quest'anno Allegri è partito un po' con la formazione tipo, giovani pochi, però magari ci sarà spazio e modo di testarli da qua alla fine del campionato. Insomma, ha una rosa bella corposa. Allegri è una delle problematiche che ci sono state in questa finestra di mercato estiva, è stata proprio questa, cioè l'incapacità, la fatica, la grande fatica nel cercare di tagliare la rosa, no? Alcuni elementi erano di fatto destinati all'uscita, vedi Ramsey, vedi Rugani, eppure non
sì,
ci sono state
Rugani,
le occasioni.
Albi, è vero che in teoria anzi lui più o meno rimane sempre nel gruppo di quelli che devono partire, però non sì. avresti mai potuto privarti di lui anche quest'anno, perché allora avresti dovuto per forza poi
tenere
Demiral
da
qualche parte, o
no, sì,
a prendere qualcuno.
Avresti potuto tenere Demiral, però effettivamente poi le dinamiche, le logiche di mercato ti hanno
il
fatto fare altre scelte.
Il mercato che aveva Demiral non era sicuramente sì. il mercato che invece ha avuto Rugani.
Assolutamente.
Che ha sempre avuto Rugani, che ha avuto l'anno scorso ha girato un po' tra Italia e Francia, però sì. perennemente in prestito.
E quindi ecco. Gioco forza, le strategie del mercato juventino sono state condizionate anche dagli obblighi, ovvero i giocatori che hai provato a dare in prestito, hai provato a cedere, non sei riuscito, come Ramsey, lo stesso Ramsey, la Juve ha provato a piazzarlo di qua e di là, e alla fine è rimasto. Allegri ha provato a trovargli un'altra collocazione anche tattica nel ruolo di regista, vedremo poi come lo utilizzerà quando ovviamente tornerà dall'infortunio. A proposito di giocatori sul mercato, c'è un nome che è ballato molto, no? Anche sui giornali, anche sui siti di riferimento, quello di McKennie.
Sì. Sì.
Che è un giocatore
cosa
che
ha combinato
adesso entriamo adesso, poi sentiremo, anzi vi racconteremo anche le parole di Seferin, che ha parlato, strano a dirsi, anche di Andrea Agnelli en passant, senza riferimenti
sì,
diretti, però
non solo lui, ha parlato anche comunque non soltanto di Andrea Agnelli, ma in generale.
Senti,
della,
leggiamo
della
subito
per Lega, anche al Khelaifi, che si è così
prodigato
a Mattatore, appunto, del io non volevo la Super League, se doveva mi avrebbero obbligato, perché io sono tanto amico di
dell'UEFA. Poi sul fair play finanziario magari ne parliamo un'altra volta, perché ci sarebbe da aprire un capitolo intero. Questa è la frase di Seferin, poi ai nostri ascoltatori la sentenza: quando si passa attraverso una tempesta c'è bisogno di un bravo capitano, e Leca ha un bravo capitano, il presidente Al Khelaifi, che ha preso il comando quando il vecchio capitano è scappato dalla nave. E qui ogni riferimento a Andrea Agnelli è
puramente casuale,
voluto.
Cioè non nomina Andrea Agnelli, però è ovviamente logico che si parli.
Non passa, non passa tempo e occasione, esatto, in cui Seferin
out,
non faccia una frecciata. Stranamente sì. Poi avete un grande board, un grande presidente onorario. Il vostro futuro è luminoso. E questo è il messaggio del presidente dell'UEFA Seferin all'assemblea dell'ECA. Insomma,
sì,
non mi sorprende. Anche non mi sorprende.
Cosa dice? Parlando appunto della Superlega, sì? Non mi piace concentrarmi su favolismi e fallimenti. Insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti, per i giocatori, club, le leghe, le federazioni nazionali, soprattutto i tifosi.
Posso dire che Al Khelaifi, che parla di difendere il calcio europeo con il mercato che ha fatto, che di fatto ha stravolto le gerarchie e gli equilibri proprio di questo calcio europeo, fa un po' ridere. Poi ognuno chiaramente porta acqua al suo mulino, però Al Khelaifi che si erge come paladino del calcio europeo, proprio no.
Non ci siamo proprio.
Non mi convince perché oggettivamente la politica sul mercato, e non solo, anche finanziaria, di bilancio del PSG in questa sessione di mercato è sotto gli occhi di tutti, insomma, anche quella
ci
del City,
anche magari da PSG. Così andare un attimino a scavare per...
Ma è chiaro, però perché sai, quando vengono meno i paletti del fair play finanziario vale tutto, e chi
sì,
ha
anche
più soldi,
il fair play finanziario vorrebbero superarlo, hanno anche detto
sì,
oggi.
Sì, 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 però, e invece guarda, un'anticipazione che abbiamo confermato con la Juventus proprio pochi minuti fa per Bentancur, nulla di particolarmente serio, no? Perché ricostruiamo un po' le ultime ore, in realtà gli ultimi giorni di Bentancur. Si era parlato qualche giorno fa di un primo infortunio, in realtà era stata soltanto una sostituzione preventiva, chiamiamola preventiva, da parte del CT dell'Uruguay, mentre nell'ultima partita invece pare che abbia subito veramente un infortunio. Nulla di particolarmente grave, così ci dicono dalla Juve, dalla Juventus, si tratta soltanto di una contusione al bacino, quindi insomma adesso vedremo come e quando rientrerà, però insomma nulla di muscolare.
Sì,
vedremo.
Visto che il centrocampo è così ricco,
no, in questo momento esatto.
Di grandezze, ci fanno piacere anche queste notizie, no? Anche perché comunque appunto è sicuramente il reparto che abbiamo sempre detto, come sanno i nostri ascoltatori, lo ripetiamo veramente
più delicato,
nausea, purtroppo è il reparto sicuramente che è maggiormente stato in difficoltà nel corso dell'ultima stagione in particolare, e il reparto che maggiormente sarà anche sotto la lente di ingrandimento di non solo dei tifosi ma anche di noi addetti ai lavori, sì, e anche dello stesso Massimiliano Allegri, perché è dove ci sarà sicuramente da lavorare,
sì,
maggiormente.
È vero,
perché è lì che è stato fatto il grande investimento, comunque, ovvero l'arrivo di Manuel Locatelli.
E ne parleremo.
Vuoi perché parleremo anche, ovviamente, quindi di lui, che è uno di quelli che hanno brillato di più comunque, sì, nella partita dell'Italia di ieri. Ci si aspetta tante grandissime cose da lui. Questo è da assolutamente sottolineare, ricordare, perché.
Esatto. E anche
diciamo
capire
che è un po' il centrocampo di Allegri, sicuramente, visto che l'ha voluto fortemente, sarà costruito attorno a lui.
Sì, secondo me,
no?
Sì, da capire se Allegri gli riserverà un ruolo da regista oppure da mezzala. Ieri l'abbiamo visto da mezzala, ha fatto molto bene, è stato tra i più positivi dell'Italia. Vedremo un po' in quali vesti si calerà qui alla Juventus. Non l'abbiamo ancora visto una partita all'inizio e alla fine, perché l'ha un po' centellinato Allegri per una questione probabilmente fisica. L'abbiamo visto bene con l'Italia, quindi magari al rientro contro il Napoli, alla ripresa, chissà che sarà ora di vedere Locatelli dal primo minuto. Sono molto curioso di capire intanto dove lo farà giocare.
Anche.
Esatto, esatto. Dai, allora direi che la prima domanda che possiamo fare ai nostri ascoltatori è questa. Non ne parlavamo, l'abbiamo già anticipato io e te. Come verrà costruito il centrocampo della Juventus, quindi a 2, a 3 o addirittura a 4? E in quale ruolo vedremo Locatelli? Perché c'è curiosità di capire se Allegri lo considera un regista, una mezzala sinistra, una mezzala destra, o addirittura nei due, davanti alla difesa in caso di 4-2-3-1, o addirittura altrove. C'è Locatelli.
Anche perché non abbiamo ancora ben capito,
no,
quale sarà,
esatto,
non il ruolo di Manuel Locatelli, bensì proprio come Allegri vorrà vedere giocare la sua squadra. Addirittura leggevo l'altro giorno che, viste le tante assenze per la gara contro il Napoli,
sì,
potrebbe addirittura pensare di ricreare un 3-5-2 Allegri, cosa che dubito magari.
Ma non è proprio nelle sue corde il 3-5-2, però viste le assenze,
però
visto
lui
i rientri.
È l'allenatore che ci ha abituato a organizzare una squadra in base ai giocatori,
esatto,
che ha a disposizione.
E poi,
veramente,
Giulia,
quindi,
ti ricordi appena presa in mano la squadra da Conte, 3-5-2 per dare continuità. Adesso è un caso diverso, sarebbe un caso di necessità e non di continuità, però è vero che se hai tutti gli esterni, Cuadrado, Danilo e Alessandro, che rientrano all'ultimo dai voli intercontinentali, dalle rispettive nazionali, è normale considerare il 3-5-2.
Ritrovo la notizia perché
non
vorrei dire una bugia.
Volo comunque privato insieme a Ospina? Era
sì,
quella?
Bravo, ma sai tutto.
So tutto, perché giustamente io mi occupo di Juve tutto il giorno, quindi giustamente arrivo
no,
alla sera che qualcosa ho metabolizzato.
È una bella idea questa che hanno avuto.
Sì,
Juventus
raccontala,
e Napoli,
raccontala così.
No, niente, praticamente i due nazionali colombiani, appunto, giocando insieme, ma in due diversi club italiani,
certo,
ecco. Complice sicuramente il fatto che Juventus e Napoli poi si incontreranno, e quindi c'è sia da una parte che dall'altra la, sicuramente la voglia, no, di trovare entrambi pronti. Ecco, rientreranno insieme in un charter privato immediatamente dopo la fine, sì, della partita, così che si spera entrambi
possano essere a disposizione.
Essere
poi
a disposizione
da capire, esatto, da capire se ci saranno dal primo minuto o no è un po' presto, però il fatto che magari le due società, Juve e Napoli, antagoniste in campo, però magari collaborino affinché si possa organizzare un rientro insieme dei due giocatori, potrebbe essere un'ottima idea per avere il prima possibile. Poi chiaramente bisogna vedere quando finirà la partita, rientreranno probabilmente solo venerdì dopo l'allenamento e si gioca sabato. Credo che avranno bene o male zero allenamenti nelle gambe, forse la rifinitura, ma dipende anche dal fuso orario e dall'orario di arrivo, quindi sarà molto molto complicato vederli in campo dal primo minuto. Tra l'altro qui apriamo e chiudiamo una parentesi sui portieri del Napoli, perché è in grande difficoltà il Napoli, perché Meret si è infortunato una vertebra, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, ma chiaramente non sarà a disposizione contro la Juventus. E Ospina, che è il secondo portiere, c'è un punto di domanda, lo stesso grosso,
sì,
come
lo
quello
sai,
di Quadra.
Che solitamente i portieri, per grandi o piccoli che siano, quando incontrano la Juve si trasformano in Superman.
È vero, è vero.
Quindi speriamo, guarda,
vedremo.
Ne abbiamo di pensieri.
Sì,
con i portieri,
sì,
noi,
sì, esatto, noi ne abbiamo già abbastanza. Da capire se Spalletti si affiderà a Ospina con zero allenamenti nelle gambe o punterà sul terzo portiere, cioè addirittura questa.
Non sono ancora abituata a Spalletti.
Anch'io, infatti, sai che ci ho pensato un attimo. Vediamo se è Spalletti. Anch'io, questi cambi Sarri, Spalletti e Inzaghi, ci metto un attimo a metabolizzare. Non li ho ancora metabolizzati.
Sì, sono ancora abbastanza in difficoltà. Ogni tanto non mi viene da dire Mourinho, Sarri, ecco, quindi bisogna pensarci sempre prima
sì, perché uno
di
poi
parlare. Però vorrei capire qual è la tua idea, quindi,
di centrocampo. La mia idea sulla lunga distanza è un 4-2-3-1, che credo che al momento forse sia un po' eccessivo, perché per come è iniziata la stagione e per i giocatori che ha a disposizione potrebbe già farlo, ma forse un po' prematuro. Quindi io immagino una Juve che a un certo punto svolterà sul 4-2-3-1, forse non è ancora il momento, e quindi ecco, se dovessi sbilanciarmi contro il Napoli 1x2, il 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3 la vedo,
vale,
più così,
insomma,
no, se dovessi,
sei sbilanciato più di tanto,
no, infatti non mi sono sbilanciato per nulla. No, dovessi rischiare qualcosa, rischierei sul 4-4-2 o il 4-3-3 contro il Napoli. Però secondo me l'idea 4-2-3-1 è un'idea che cova Allegri dall'inizio, dal primo giorno. Secondo
però
me,
questo
senza
4-2-3-1, scusami, con
sì,
le varie defezioni appunto dei sudamericani è,
no,
fattibile?
Ma infatti ho no, detto subito che col Napoli no. Però è un'idea che secondo me ha in testa Allegri, da sviluppare poi con calma, da provare anche in allenamento, da sperimentare in qualche scorcio di partita e poi riproporre magari dall'inizio. Ti ricordi come aveva fatto anni fa, facendo la cosa giusta, come spesso fa Allegri, contro la Lazio in Coppa Italia, pronti via al 4-2-3-1, lasciandoci un po' così di stucco, secondo me farà la stessa cosa. Adesso
fece
vedremo.
È un grande barbatrucco.
È un grande, grande barbatrucco. Da novembre in poi, secondo me, novembre e dicembre, la Juve può essere pronta per iniziare a giocare col 4-2-3-1.
Sì, hai ragione, ma ragazzi, novembre e dicembre vuol dire che tutte le altre, in teoria, poi devi o sperare che incappino veramente nel disastro nucleare della storia. Oh, è tardi per ingranare novembre-dicembre. Io capisco che effettivamente l'idea di Allegri è sempre quella di arrivare ad avere le squadre al top,
sì,
verso marzo. Abbiamo,
esatto,
sempre ripetuto alla nausea. Però queste due false partenze, ecco, io l'ho già detto,
hanno già messo un po'
durante il terzo tempo,
sì, un po' di pressione.
Io mi auguro che, no, al di là della pressione, mi auguro che non si trasformino nei vari Juventus Benevento e Juventus Crotone dell'anno scorso, che ci siamo ritrovati a dover maledire quelle partite, perché senza, certo, quei brutti risultati la Juventus non avrebbe faticato così tanto e non si sarebbe limitata, e anzi è vista obbligata appunto a rincorrere il quarto posto, che poi è poi voluto dire insuccesso alla fine. Quindi sono d'accordo col tuo discorso, però anche no.
Anche no, vedremo. Magari poi in una situazione di necessità dirotterà prima sul 4-2-3-1, vedremo. Però in questo momento è già chiaro che la Juve ha perso diversi punti sulle prime in classifica, nelle prime due partite. La prima facendosi rimontare in modo abbastanza abbastanza ingenuo, chiamiamolo così, nel secondo tempo. La seconda proprio una partita sbagliata, giocata 10 minuti e poi si è spenta la lampadina e non si è più riuscita a accendere. Deve trovare prima di tutto, secondo me, la quadra, il bandolo della matassa Allegri, e poi sulla base di quello si lavora anche i sistemi di gioco, giocatori titolari, giocatori riserve. La Juve deve ancora, secondo me, ha faticato e deve ancora scrollarsi di dosso l'addio di Ronaldo, perché è stato traumatico per i tifosi, sì, però secondo me è stato anche mentalmente probante per i compagni di squadra e per lo stesso Allegri. È chiaro che magari per un allenatore gestire un giocatore come Ronaldo è complicato, però una volta che ce l'hai e che hai 35-36 gol a stagione garantiti, male non fa. Trovarselo.
No, perché poi devi riorganizzare.
Devi, esatto, ristrutturare tutta l'intera squadra, perché una cosa è la Juve con Ronaldo, una cosa è la Juve senza. Dover pensare di fare a meno di Ronaldo a 5 giorni dalla fine del mercato è complicato, perché tu avevi già iniziato a dare un indirizzo alla squadra, un'organizzazione alla squadra, e in quel momento ti ritrovi senza il punto cardine, la colonna portante della squadra.
Anche perché anche lì quanto tempo abbiamo passato a dire la Juventus, sì, di Allegri, no, sarà costruita sempre attorno a Cristiano Ronaldo, sì. Poi sì, ci abbiamo buttato in mezzo anche Paolo Dybala, perché anche se tu, se non ricordo male, non sei un grande amante di Dybala.
A me piace molto dal punto di vista tecnico, lo trovo inferiore a nessuno in prima squadra nella Juve, però un leader e un campione a un certo punto deve incidere pesantemente anche nelle partite che contano. Dybala in questo momento di partite che contano, mi ricordo alcune, il Tottenham, mi ricordo il Barcellona, la sua doppietta, l'Inter, però non è quel martello,
troppo poche.
Cioè da quando è qua la Juve è chiaro che all'inizio bisogna aspettarlo, però poi una volta che tu sei oltre i 27 anni devi iniziare a fare la differenza, se sei un campione vero, no, devi iniziare, non dico a fare 36 gol a stagione, ma una ventina, 25 sì. A Dybala questo è ancora mancato, quindi questo per me non ha ancora fatto l'ultimo step, cioè dal punto di vista di qualitativo di tecnica è secondo nessuno, dal punto di vista di segnare, avere la continuità, c'è ancora parecchia strada da fare. Abbiamo un vocale.
Troppo poche, scusami, troppo poche, pensando anche alle altre varie notizie che si rincorrono in questi giorni di richieste che continuano a non avvicinarsi all'offerta della Juve, che fa la Juventus, quindi è vero, lui ha necessità, vuole arrivare ad avere uno stipendio al pari dei big, si è preso ad esempio De Ligt, no? Se non ricordo male,
12 milioni all'anno più bonus,
12 milioni appunto, quindi lui ne vorrebbe 12 bonus compresi, la Juventus però gliene offre decisamente meno,
esatto,
non tanti, però
una decina, ballano 2 milioni
ridere,
di fatto.
Mi fa ridere che siamo ancora qui a parlare di queste cose.
È come, come l'anno scorso e come l'anno prima, cara
ecco,
Giulia.
Quando in lungo e in largo comunque a Paolo Dybala sono state date comunque grandi conferme, non per ultima ecco l'addio anche di Cristiano Ronaldo.
L'addio di Cristiano Ronaldo, la conferma del numero 10, la fascia di capitano, non sono dettagli.
Io non so perché davvero, non capisco neanche, non mi sembra lui uno così avido.
Neanche a me.
Quindi mi piacerebbe anche che ogni tanto davvero la figura del procuratore si cercasse di limare un pochettino.
Esatto, cercasse di magari limare, esatto, piuttosto che magari evidenziare queste differenze, anche perché poi una trattativa lunga ed estenuante è un danno per la Juve.
Dovrebbe fungere da aiuto,
ma anche per Dybala.
Certo. Da collante,
è vero,
non
è vero,
collante,
e non
da ponte è vero. Il procuratore, no? Invece in questo caso, come è già successo tante altre volte purtroppo,
dillo,
non solo
Raiola, dillo
a
Torino, Raiola,
vedi
va?
Cosa sta capitando al Milan con Kessié,
e con Donnarumma prima, sì.
Al Milan sempre con Donnarumma, ecco, molto spesso invece fanno peggio.
Allora, ascoltiamo il vocale e poi rispondiamo.
Vai.
Ciao ragazzi, Fabrizio Napoli.
Ciao.
Io credo che la Juventus quando verrà qui debba puntare su un gioco di rimessa, nel senso che comunque se abbiamo Chiesa e Morata, e soprattutto se gioca anche Cuadrado in forma, tutti e tre, e possiamo fare molto male, molto molto male. Un abbraccio.
Ciao Fabrizio, sì, effettivamente dipende anche da che tipo di gioco vuole sviluppare la Juve contro il Napoli, no? Un gioco di possesso o un gioco magari di contropiede o un gioco nel cercare di sfruttare di attesa, di sfruttare le punte con dei lanci, cioè ci sono, questa Juve secondo me è in grado di sviluppare, interpretare diverse interpretazioni di gioco, lì dipende tutto dai giocatori che ha a disposizione, anche dal tipo di strategia che vuole attuare Allegri, però conta soprattutto i giocatori che ha a disposizione. Allora,
sì,
ci sentiamo tra pochissimo, continuiamo a parlare di Napoli e poi dobbiamo parlare di McKennie, perché Ne ha combinata una, neanche troppo grossa,
una
però ne dobbiamo parlare.
Una
meccannata, chiamiamola
una
così.
Meccannata.
A dopo. Terzo tempo. Sera, eccoci, ben ritrovati.
Ma com'è che non parte il microfono?
Chiedi
mai
a Yves, chiedi a Yves. Io sono qua, eh. E non lo attacca Yves, non lo attacca Yves. Sono le 19.34, siamo in diretta con Alberto Mauro e Giulia Borletto.
Lunedì 6 novembre.
Al terzo tempo di Radio Bianconera, lunedì 6 novembre, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso e non avesse sotto mano un'agenda o anche un cellulare, ecco.
Tra l'altro, ragazzi, è successo qualcosa al clima, perché fa un caldo pazzesco e siamo a novembre, quindi aiuto.
Io
arriverà, sta arrivando la fine.
Climatizzatore, non mi accorgo. Bravo, dice Yves che ormai sarà l'età.
Cosa?
Sarà l'età.
Di chi?
Di nessuno in generale.
La sua.
Senti, eravamo in debito di un discorsino, una reprimenda, chiamiamola come vuoi, su McKennie.
Ma ascolta,
dimmi.
Se vuoi facciamo una cosa, però ci sono un po' di cose da leggere.
Dai, allora leggi tu e poi parliamo.
Perché
di McKennie.
Di McKennie possiamo anche parlare bene col nostro prossimo
anche, ma anche più tardi, perché comunque vale la pena sviluppare l'argomento.
Assolutamente.
Non, nulla di grave, cioè diciamolo subito, nulla di grave,
allora,
però è giusto parlarne.
Dunque, Antonio
per
ci
noi
scrive, ragazzi, la svolta deve fare la società, l'allenatore non fa miracoli, senza i calciatori adeguati ci troviamo una sacca di giocatori non da Juve.
Mm. Questo è vero, cioè io sono d'accordo sul fatto che ci sono dei giocatori che nelle intenzioni della società, dell'allenatore, non dovrebbero esserci. Poi, se vuoi faccio anche i nomi, ma li abbiamo nominati anche prima, sono quelli che di fatto la Juve ha provato a mettere sul mercato, ma alla fine non è riuscita a cedere. Qui ce ne sono diversi, ce ne sono tre o quattro,
sì,
almeno.
Però voglio dire, è anche colpa tua o no?
È anche colpa tua, è colpa del mercato, è colpa degli ingaggi, è colpa un po' di tante cose. Alla fine però, stringendo, sei rimasto con diversi giocatori che non avrebbero dovuto far parte del progetto. Questo è un peccato, perché hai una rosa lunga, avresti potuto inserire qualcun altro, ad esempio anche in lista Champions, e ti ritrovi ad avere dei giocatori che forse non sono così funzionali o nei quali magari non hai tutta questa fiducia. Ultimo dei quali, ad esempio, Ramsey, ma anche lo stesso Pellegrini, la Juve aveva un'intenzione di cederlo, e adesso è in rosa. E quindi questi discorsi è chiaro che è difficile farli in una situazione come questa, con degli ingaggi del genere. Andare a cedere Ramsey, che guadagna 7 milioni all'anno, è complicatissimo, è veramente 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 difficile. Però poi diventi ostaggio di queste situazioni, i giocatori dicono ma io rimango, e tu devi organizzarti con la tua squadra, con i giocatori, ma anche con questi giocatori qua che non fanno parte del progetto, però ci sono.
Assolutamente. Allora, premesso che le dichiarazioni dei due compari sono del tutto comiche, parla di Ceferin e Al-Khelaifi, comiche della serie chi si loda si imbroda, non può non rivelarsi così che Andrea Agnelli ha compiuto un enorme errore strategico nell'avviare in quel modo la Superlega, l'abbiamo sempre detto, almeno io l'ho sempre detto, esponendosi a possibili future ritorsioni, visto anche il comportamento delle altre società che sono fuggite quasi subito. Avrebbe dovuto conservare la presidenza della ECA
sì,
invece, proprio per cercare di perseguire l'obiettivo della Superlega. Poi questo risultato, Biagio da Roma.
Questa
sono assolutamente d'accordo.
È un'osservazione acuta, effettivamente le modalità e anche le tempistiche, no, della Superlega hanno lasciato molto perplessi noi, ma anche i tifosi, immagino anche gli addetti ai lavori, i colleghi. Io veramente non riuscivo a crederci, ti ricordi quella serata, è uscito di tutto, e il giorno dopo ancora, sono state settimane lavorativamente terribili.
Ma proprio per la modalità, cioè mi sembrava
esatto.
che tutto fosse uscito davvero come se si parlasse dell'ufficio stampa di Barbara D'Urso e non di signore squadre, che in teoria dovrebbero preservare.
Con anche dei piani un po' studiati, è chiaro che la Juve non può decidere dall'oggi al domani, e invece è sembrata una cosa un po' organizzata,
uno sbaraglio proprio, quindi non ho mai capito il perché di tutto
il perché, e soprattutto
errori che sono stati effettivamente gravi,
sono degli errori, e soprattutto in questo momento ci sono ancora delle squadre che la Superlega non l'hanno abbandonata, la Juve, il Real e il Barcellona. Tante altre squadre invece la Superlega l'hanno abbandonata,
scusami, che non partecipano all'assemblea ECA.
Esatto. Quindi questa è una situazione che poi, bene o male, prima o poi andrà chiarita, perché non si può rimanere con queste tre squadre fuori, le altre dentro, e che l'Aifi che dice che lui è il paladino dei diritti del calcio, e Agnelli e Perez che passano come in, cioè bisogna cercare di trovare un compromesso e ricucire uno strappo che c'è, si è creato anche per colpe della Juve, però è necessario che in questo momento poi si ragioni per il bene comune, per il bene dello sport, per il bene dello sport italiano e europeo, e si facciano dei ragionamenti che coinvolgano anche Juve, Real Madrid e Barcellona, perché sennò diventa veramente un PSG City contro tutti, oppure un tutti contro Juve e Barcellona, e alla fine secondo me non è piacevole né per Juve e Barcellona ma neanche per tutte le altre squadre.
Poi dunque ci dicono che non sono tanto sicuri che Allegri sappia spiegare o far fare un gioco di possesso alla sua squadra.
Effettivamente il possesso non è il suo forte, era il forte di Pirlo in teoria e anche di Sarri.
Ci ha provato e come ad Andrea Pirlo.
Esatto, diciamo che il modo di giocare di Allegri è un pochino più verticale, no? Un pochino più meno di possesso, più di verticalità nell'andare a cercare l'attaccante nel centrocampista che ti fa l'imboccata, nel difensore centrale che ti fa il lancio, ad esempio Bonucci, magari agendo anche dalle fasce con dei cross in mezzo. Cioè Allegri gioca un tipo di calcio di questo genere e secondo me in questo momento ci può stare. Dopo due anni in cui hai provato col palleggio, ti è andata relativamente con Sarri e non benissimo con Pirlo, forse può essere il momento di tornare a un gioco più verticale, perché no?
Allora, Ritz da Siena poi che cosa ci dice? Ciao a tutti, se il Napoli gioca col terzo portiere bisogna chiuderli in aria e tirare come
beh,
se
quello
non ci fosse
sicuro
un domani, anche perché se non vinciamo la prossima partita cominciano a volare gli stracci, secondo me, e
beh,
i cappotti, se la Juve non ci sono ancora perché fa caldo.
Il cappotto no, la camicia, si aprono tutti i bottoni.
Si strappa bottoni, volano bottoni, ragazzi.
Vola poi la camicia, volano bottoni, volano improperi, anche dalla curva. Intanto Giulia, abbiamo il nostro primo ospite di serata, che già subito non te lo aspettavi. Allora andiamo a salutare e ringraziare Shade in arte. Ciao Shade, benvenuto qui a Radio Bianconera, terzo tempo.
Ciao, buonasera.
Ciao, benvenuto.
Grande tifoso juventino, grande rapper.
Grazie.
Al quale chiediamo subito una considerazione, una valutazione su queste prime due giornate di Juve. Mi raccomando, vacci piano. So che i risultati non sono all'altezza, però è chiaro che c'è un lavoro dietro, vedremo cosa succederà dalla prossima contro il Napoli.
Assolutamente, ma guarda, molti già si stanno lamentando magari dei cambi di Allegri o di quello che sta facendo, io non mi sento di dire nulla al mister, anche perché appunto abbiamo appena iniziato e abbiamo visto anche nel 2015 che non sempre un brutto inizio poi porta a una brutta fine, magari ci può essere la svolta. La vedo difficile perché quest'anno è completamente diverso, però insomma da tifoso uno ci spera sempre. È chiaro che abbiamo visto quello che abbiamo visto anche negli ultimi due anni in questo inizio e speriamo che un poco alla volta si riassetti la situazione.
Eh sì.
Assolutamente, guarda, oggi stiamo chiacchierando anche sulla questione centrocampo, ma non nel solito modo, perché abbiamo parlato in lungo e in largo di questo del centrocampo della Juventus in questi ultimi mesi, però visto che si è praticamente investito quasi tutto il mercato sulla questione Locatelli, perché
sia di
è
tempo
stata
dal punto di vista delle tempistiche, dal punto di vista anche economico.
Sì, sì, è stata una telenovela non indifferente, degna delle migliori sudamericane, però appunto immaginiamo tutti quindi che Locatelli sarà davvero il fulcro del centrocampo della Juventus di questa stagione. Ecco, tu come ti immagini possa giocare? Cosa credi che Allegri gli chiederà anche di fare, visto che può ricoprire diversi ruoli?
Sì, allora, prima di tutto stiamo parlando di Locatelli, che è un buon giocatore, però insomma non è Thiago Alcantara, non è un fuori classe campione.
Sì, lo abbiamo mitizzato obiettivamente.
Quindi, dopo due mesi, dopo due mesi di rincorsa.
Esatto, la trattativa è durata tantissimo, però insomma dobbiamo ricordarci questo. È un ottimo giocatore, quello sì può essere funzionale, secondo me gli verrà chiesto di verticalizzare un po' di più, che è la cosa che manca alla Juve, che è quello che faceva un po' Pjanic nei tempi d'oro e che faceva in maniera magistrale, unica, Andrea Pirlo, quando ancora era in campo, quindi gli verrà chiesto questo. Secondo me il centrocampo può dare molto di più rispetto a quello che ha dato. È vero, non è un centrocampo di grandissima qualità, sicuramente non è tra i migliori d'Europa, però può dire la sua molto di più di quello che ha fatto finora. In genere Allegri è molto bravo a trovare chiavi di lettura che noi non vediamo, che spesso ci sembrano incomprensibili, ma poi si rivelano geniali sul campo. Quindi speriamo.
Guarda,
che
ti aggiungo un messaggio che ci è arrivato ora proprio mentre tu stai parlando di gioco verticale eccetera, e ci dicono: con i cross dalla tre quarti di Alessandro, con i lanci di Bonucci verso il nulla, con chi facciamo il gioco verticale?
Esatto, ci vorrebbe appunto il loca della situazione, che come ha fatto vedere ieri sera con un paio di lanci illuminanti va a trovare i giocatori in maniera decente,
chirurgica,
come esatto, non come tanti lanci che abbiamo visto fare a Bonucci nel vuoto.
È vero.
O i cross di Alessandro, che io tante volte mi chiedo come sia possibile un'involuzione tale da uno che anni fa poteva essere definito forse il terzino sinistro più forte del mondo e sì, che adesso è irriconoscibile, che passa 8 ore al giorno a fare solo cross e poi li sbagli, cavolo, cioè. Sì. Probabilmente alcune volte penso seriamente, quando vedo crossare lui e De Sciglio, che forse crosserei meglio io.
Tu tra l'altro
anche Alberto Mauro crosserei.
Anch'io non me la cavo, ma non me la cavavo quando ero giovane. Tra l'altro tu, Shade, hai condiviso un numero importante con un giocatore di livello, diciamo così, no? Numero 7, anche tu usavi quella maglia.
È stata anche bella la partita del cuore in cui avevamo...
Esatto.
Avevamo la stessa fascia, eravamo 7 contro numero 7, vabbè, lui è il 7 più forte del mondo, io sono niente in confronto, però mi ha fatto sudare parecchio quella sera lì e vabbè, insomma, a me va bene indossare qualsiasi numero, però quella sera è stata speciale anche per questo, poi
sì,
nello stadio della Juve, quindi per me valeva doppio, io giocavo di fianco a Chiellini, in porta c'era Buffon, ogni volta che faceva il rinvio dal fondo la passava a me e io ogni volta che stoppavo la palla dicevo: cavolo, me l'ha appena passata Buffon, è la prima cosa che pensavo.
Non la do nessuno, me la tengo io. Senti, ma ti ha deluso un po' le modalità e l'addio di Ronaldo, questa
Guarda,
fuga?
Stavo leggendo proprio sui suoi social che non l'hai digerita bene.
No, vabbè, poi era un giorno speciale per me perché avevo vinto il premio del miglior video dell'anno, quindi... Ero felicissimo da un lato, triste dall'altro, perché è un giocatore a cui tenevo tanto, un simbolo. Vederlo scappare così dalla Juve, da Torino, come se fossimo il peggior posto del pianeta, è dispiaciuto, soprattutto perché poteva essere fatto in modo diverso. Io sono uno di quelli che sostengono che lui fino a Udinese-Juventus era ancora dell'idea di restare. Mm-hmm. E probabilmente... le modalità in cui poi si è svolta quella partita, il fatto che negli ultimi giorni di mercato non sia arrivato nient'altro, si è reso conto che la squadra probabilmente non era quello che sperava.
E quindi mettiamolo ancora di più in difficoltà andandomene a 3 giorni dalla
fine. Sì, è stata una mossa forse non particolarmente signorile, perché come insegna un giocatore che portava la 10, un cavaliere non abbandona mai la sua signora. E un giocatore che è sceso in B, tra l'altro, da campione del mondo, evidentemente, ma Ronaldo non è mai stato questo. Ronaldo è, come sappiamo, gioca molto per i suoi record, sì, gioca molto per se stesso e anche per la squadra. E diciamo che appunto di giocatori come Del Piero, di uomini come Del Piero, ce ne sono pochi.
Guarda, sembra fatto apposta, ma io volevo chiederti di una cosa che hai scritto, che hai sognato Alessandro Del Piero, ora mi stai parlando
sì,
Del
stanotte.
Piero. Ecco, quanto manca una figura come lui, non in campo, ma in società, secondo te?
Ma tantissimo.
E perché
anche
però
in campo,
io
dico anche in campo, scusate.
Ma sì, guarda, in campo tantissimo, ma anche banalmente una figura come Marchisio, cioè
sì,
come
vero,
quei giocatori che hanno il DNA Bobbo nell'anima.
Sì, sì, sì.
Non è detto che debbano crescere nella Juve, ma che abbiano proprio quella mentalità lì, che è una cosa che riconosci a pelle, che negli anni tanti giocatori hanno avuto. Banalmente parlando, lo stesso Evra aveva
è
tanto
vero
di quel DNA bianconero,
sì,
quindi
sì, sì, sì.
È una cosa che o prendi appena arrivi nell'ambiente Juve o ci cresci oppure non ce l'hai. Cioè, se proprio non la prendi, non la prendi. Questa cosa qua manca tanto adesso come adesso. Per quello,
neanche Dybala ce l'ha.
Sì, allora Paolo è un ragazzo meraviglioso ed è molto su quella buona strada per diventarlo. Spero che ce l'abbia al 100%, che quest'anno sia l'anno della sua consacrazione. L'ho visto molto sacrificato negli ultimi anni.
Sì.
E secondo me ha sentito molto la mancanza di fiducia, di responsabilità sotto certi aspetti. Anche il fatto che magari l'anno scorso la fascia venisse data a Bonucci e non a lui. E infatti Allegri ha rimesso subito in sesto questa cosa. Ha detto: no, Bonucci se n'è andato, capitano se non c'è Chiellini e Dybala. sono cazzate, però sono cose che un giocatore sente. Spero, vabbè, adesso diciamo che la partita con l'Empoli non è un bel punto di riferimento, no, da cui partire, no. Però per esempio a Udine aveva giocato una bella partita, sì. Mi piacerebbe ripartire da quella prestazione,
sì.
Là
grandissimo primo tempo, sì. Mm-hmm. Shade, prima di salutarti e ringraziarti per il tuo intervento, ti chiedo,
ma grazie a voi,
che aspettative hai da quest'anno? Perché ci sono tifosi, sono divisi, c'è chi dice che comunque bisogna puntare allo scudetto, chi è un pochino più realista dice ragazzi bisogna puntare al quarto posto, c'è chi è molto pessimista. Dove ti collochi tu?
Io mi colloco tra quelli che tutto quello che arriva è tanto di guadagnato, okay. viste le premesse, però è ovvio che se sei della Juve punti sempre a vincere. Mm-hmm. Però appunto abbiamo visto anche anni con Paulsen a centrocampo, quindi
oddio,
insomma, posti,
che brutti ricordi.
Io ho visto
anche
tutto
noi
della Juve.
Thiago quindi, e Paulsen, prima Thiago, poi mamma,
esatto, ma io banalmente parlando ho visto anche gli anni del 99 che sono arrivati i testi con Ancelotti in panchina, gli scudetti persi nelle ultime giornate,
sì.
Va bene tutto, se punti sempre al massimo. Quest'anno secondo me, molto realisticamente parlando, dobbiamo puntare ad avere il posto Champions. Mm-hmm. E a poterci permettere poi l'anno prossimo di fare un buon mercato e magari questa volta di programmare le cose con un minimo di anticipo.
Sì.
Quindi tu non credi nello scudetto mai?
Ma ci crederò sempre, però realisticamente parlando, con un Inter così attrezzata, l'Atalanta agguerritissima, mm-hmm. con un progetto avviato da anni,
il Milan interessante,
anche il Milan, ma anche la Lazio, dobbiamo stare attenti,
e anche la Roma ha fatto un bel mercato,
quindi senza sottovalutare anche il Napoli, cioè,
però scusami, tu hai nominato difficile. L'Inter, vedi la differenza, mm-hmm. l'Inter tutti pensavano che potesse morire con l'addio di Conte, l'arrivo di un Simone Inzaghi che a me piace tantissimo come allenatore, ma comunque mm-hmm. hai avuto Antonio Conte per 2 anni, certo. E ora ovviamente
è un downgrade,
ti sembra di avere, sì appunto, ti sembra di ritrovarti con un allenatore di seconda categoria in panchina, vendi Lukaku, vendi Hakimi, certo. Però cosa fai? Cerchi di rimpiazzarli come meglio puoi, in lungo e in largo, buttando dentro chiunque anche a un certo punto. Ecco, è un peccato che questo non si sia realizzato.
Beppe Marotta
è masterclass, cioè lui è il capo di questo. C'è stato sicuramente un downgrade, sicuramente Dzeko non è Lukaku e Dumfries non è Hakimi. Però sono dei rimpiazzi di lusso, di grande lusso, pagati relativamente poco, e Simone Inzaghi è un rimpiazzo anche lì di lusso rispetto a Conte. È vero che c'è stato un ridimensionamento, ma guardiamo il ridimensionamento della Juve, che ha perso un giocatore che non puoi sostituire, guardiamo il ridimensionamento del Milan, che ha perso 2 titolari, forse 3 con Kessié, e tutti a 0. Insomma, sono ridimensionamenti molto più importanti di quelli che ha avuto l'Inter, che comunque ha un gioco rodato, ha un'idea chiara di gioco, mm-hmm. forse non particolarmente eccelso, bella da vedere, ma funzionale, cosa che la Juve non ha, per esempio, in questo momento.
Mi sembra
tutto da vedere.
Mi sembra perfetta.
Ci sono stati forse più fortunati nel avere a che fare con un giocatore, ovvero Lukaku, che ha dato l'addio
in tempi più consoni,
in tempi,
esatto.
Non sospetti.
Esatto. Grazie, esatto. Shade, come sempre.
Grazie a voi,
è stato
ragazzi.
Un piacere.
Piacere
buona
mio.
Serata.
Buona serata.
A presto.
Ciao.
E vedremo che io sono già con la testa sì, ma in realtà cioè io ci penso già a Napoli Juve. Io sto già ogni tanto
e lo so. Non puoi già pensarci oggi.
Lo so che lunedì però diventa una partita a bivio per la Juve, sai?
Ma sicuramente non può permettersi né di pareggiare né di perdere, deve solo vincere.
Però, io ti
e
dico,
conta che gli ultimi, scusami, le ultime partite giocate a Napoli non sono andate benissimo.
Lo so, è per questo che ti dico che da un lato un pareggio potrebbe andare bene, in questa situazione qua un pareggio non va bene, però dall'altra uscire con un pareggio, con un punto dal San Paolo, dal Maradona, anzi non dal San Paolo, sarebbe una buona cosa. In questo momento non te lo puoi neanche permettere.
No, non puoi. Io però ti permetto di ascoltarmi, leggere qualche messaggio, che dici?
Io direi
poi
di
c'è
sì.
Anche da ascoltare.
Dobbiamo ancora parlare di McKenny, ma lo facciamo dopo, dai, continua. Vai, vai, sì, dopo. Ok.
Allora, la permanenza di De Sciglia e Rugani non è stata avallata da Allegri. Ramsey, perché è stato messo in lista Champions?
Questo
facciamo queste
discorso.
Domande all'allenatore.
Allora, la permanenza non è stata avallata, è stata a un certo punto... cioè a un certo punto sì, è obbligata, a un certo punto Allegri ha preso atto, ma non l'ha sicuramente avallata lui. La lista Champions invece sì, l'ha decisa Allegri e ha deciso scientemente di inserire in lista Champions Ramsey e tenere fuori altri. E questa è stata una decisione probabilmente, e questa è una mia interpretazione, basata sul fatto che ci fossero diversi infortuni, ci fosse un Arthur con ancora... sicuramente non i 90 minuti nelle gambe, e quindi metti caso che abbia dei ritardi di recupero eccetera, io magari ci butto dentro Ramsey. Questa secondo me è stata la decisione che ha portato Allegri a inserire Ramsey. È vero, e questo lo dico anche a chi ci scrive e a chi ci sta ascoltando, che diversi anni fa, anche solo qualche mese fa, le strategie Juve erano diverse, sono state diverse nei confronti di giocatori che hanno puntato i piedi, come ha fatto Ramsey, non è andato via, ha voluto rimanere, lo stesso che Dira, ti ricordi, è stato preso e messo fuori rosa. E...
appunto, però fai questo piuttosto.
Esatto,
guarda.
esatto.
Infatti ci scrivono anche un messaggio di questo genere. Vincenzo da Roma ci dice: intanto ci chiedono che fine ha fatto Marco Spadavecchia in vacanza. State tranquilli,
è in vacanza,
non
ma
cacciato.
Ci sta ascoltando, non è che l'abbiamo,
è in ferie.
L'abbiamo accantonato.
Ha lavorato tutta l'estate,
esatto.
E ora sta in ferie per un po'.
Ma ci sta ascoltando, che se lo conosco bene è già lì che ci ascolta, magari adesso ci scriva.
Anzi,
sta ascoltando.
Ora ci inizierà a dire che cosa avete detto, perché avete fatto questo, no, non è vero.
No,
però
scherziamo.
Appunto, Vincenzo da Roma ci dice: per quanto riguarda Rugani e Ramsey, che sono due dei giocatori che la Juve voleva cedere, ha sbagliato tutto, dovevano essere messi fuori rosa, come ha fatto la Roma con chi non rientra più nei piani dell'allenatore.
Sono d'accordo sul fatto che forse andava usata un'altra strategia con questi, con questi giocatori. Detto
perché
questo,
è già successo più che altro.
Sì, è già successo.
Una novità.
Detto questo, Allegri è l'allenatore, è lui che ha il polso della situazione, è lui che anche prende decisioni di questo tipo. Chiaramente decisioni di questo tipo vanno condivise anche con l'altra parte dell'area sport, quindi Nedved, Cherubini. Però, secondo me, se ha preso questa decisione Allegri avrà avuto i suoi motivi.
E poi ci conclude il messaggio dicendoci che lui da Napoli giocherebbe col 4-4-2.
Ma forse anch'io mi sto convincendo che forse a Napoli il 4-4-2 potrebbe essere una buona soluzione. Poi, ripeto, bisogna capire chi torna, se tornano tutti, chi torna e in che condizione tornano i giocatori. Perché ad esempio Bentancur in questo momento... Un piccolo punto di domanda lo teniamo su Bentancur, una contusione al bacino che non preoccupa, però è chiaro che bisogna vedere come evolve, cosa succede domani, dopodomani, in che condizioni torna, quando torna. Quindi con le pause delle nazionali io ho sempre imparato a non fidarmi. È sempre bene non fidarsi, perché poi all'ultimo un ritardo dell'aereo, una botta nell'ultima partita e alla fine per gli allenatori...
Una formazione...
Esatto, per gli allenatori la pausa nazionale è critica, perché fare... Scegliere già soltanto gli 11 che vanno in campo è complicatissimo. E anche, lo dico ai nostri amici che fanno il fantacalcio, perché anche lì non sai, Quadrado torna sì a disposizione o no.
Ragazzi, è la giornata peggiore per giocare al
mamma mia, tra tutti i sudamericani che arrivano in Italia, io vedremo chi giocherà, chi non giocherà, chi sarà a disposizione.
Ma infatti sarà una formazione che molto probabilmente anche Allegri farà il sabato mattina e basta.
Sì, sono d'accordo, il sabato mattina o addirittura il sabato dopo pranzo.
Durante l'ultima riunione.
Chi lo sa.
Poi ci scrivono ancora, aspetta che lo ritrovo,
dai.
Biagio da Roma: a proposito di gioco verticale, oltre a trovare chi può essere in grado di verticalizzare il gioco, è necessario che le nostre punte imparino a fare movimenti giusti e utili per dettare i lanci verticali, il problema che ci portiamo dietro da tempo, a parte Ronaldo che pure ha sofferto proprio per l'incapacità dei centrocampisti di servirlo al meglio.
Sì, Ronaldo secondo me esigeva un altro tipo di gioco rispetto a Morata, rispetto a Ken, aveva bisogno, perché ormai aveva trovato la sua quadra, facendo così aveva bisogno di ricevere la palla in quel settore del campo, tagliava dentro, poi normalmente o tirava o comunque creava un'occasione, un'imbucata, era abituato a giocare con quel tipo di gioco. Gli attaccanti che abbiamo adesso hanno tutt'altro tipo di caratteristiche, da Dybala a Ken a Morata. Dybala gioca in un certo modo, un pochino più indietro. Ken è una punta, ma una punta tipica, non è un vero e proprio centravanti. Stessa cosa Morata,
che preferisce essere servito in velocità. Quindi la Juve, secondo me, si dovrà riabituare, dovrà cambiare modo di giocare, almeno verso l'attacco, e dovrà ricalibrarsi intorno agli attaccanti che ha a disposizione in base a quelli che farà giocare Allegri. Avere Ronaldo, secondo me, ti porta a giocare in un certo tipo. Non avere Ronaldo ti porta a giocare in un altro tipo. Poi, in base a se giocherà Morata o giocherà Ken, dovrai cambiare ancora e calibrarti in modo diverso. Quindi non sarà semplice, soprattutto all'inizio ci vorranno un po' di partite di assestamento, no? Abbiamo già visto contro l'Udinese, primo tempo meraviglioso, sembrava che tutto funzionasse, ripresa, down. Seconda partita, la miccia sì, non si è mai accesa, però Dybala che giocava un po' in giro.
Il secondo tempo down, è vero, ma errorini...
Beh, erroroni, erroroni ecco, dei portieri, è vero, però... Una squadra di un certo tipo non si fa rimontare, va a chiuderla questo con il terzo gol, gli errori capitano, e due errori del genere in una partita sono qualcosa che non deve mai capitare a questi livelli. Detto questo, sei tu che hai dato là all'Udinese, l'hai concesso campo, l'hai permesso di tirare due volte in porta comunque, no? Due volte no, una e mezza, perché
no, ha rischiato anche di andare in vantaggio, poi esatto, quella esatto, è stata la cosa peggiore.
E quella è, dal punto di vista dell'equilibrio, una squadra che non ce l'ha ancora, è una squadra che no, deve ancora trovarlo, che l'ha trovato benissimo nel primo tempo, che l'ha smarrito nel secondo. Forse è una questione di mentalità, forse è una questione di calo fisico, è una questione sicuramente di errori dei singoli, in questo caso il portiere, però è una squadra che non ha ancora trovato il suo equilibrio. Contro l'Empoli la Juve ha perso l'equilibrio dopo 10 minuti, non l'ha più trovato. Quindi
sì, l'ha lasciato in panchina, lei
l'ha lasciato
equilibrio,
esatto, un po' in giro, un po' nell'aria, un po' ovunque, tranne che in campo. Quindi sono cose sulle quali deve intervenire Allegri. Avrebbe preferito farlo con tutta la rosa a disposizione, obiettivamente a pochi giocatori, avrà lavorato con quelli, ha lavorato con l'Under 23 e intanto aspetta i nazionali rientranti, sperando che siano in buone condizioni e non dover far fronte ad altri infortuni. Sarebbe un peccato, soprattutto a centrocampo. Siamo in chiusura, è già passata un'ora, cara Giulia.
Ma non lo so, Alberto, ma
il tempo vola tantissimo. Quando siamo... Parlo troppo? Va bene, adesso mi cheto un attimo. Allora, no, facciamo così, abbiamo da ascoltare vocali, abbiamo da leggere dei messaggi.
C'è un po' da ascoltare.
Sì, dobbiamo parlare anche di McKennie, abbiamo un ospite, quindi direi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.
Puoi parlare di McKennie a tutti i costi?
Sì, per forza.
Terzo tempo.
Ben ritrovati, terzo tempo Radio Bianconera con Alberto Mauro e Giulia Borletto.
Bene.
Stavolta visto che ha sfumato subito il microfono. È vero, è vero. Le 20.07 in diretta, come sempre, a parlare.
Certo.
Hai sentito? A parlare di tante cose, tanti argomenti, ascoltare anche la vostra voce. Direi di ascoltare subito un vocale di un nostro ascoltatore. Vai.
Ciao Giulia, ciao Alberto,
ciao
Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao.
La verità è qui ruota tutto intorno a quello che è successo in queste prime due giornate di campionato, è che noi si scontano le macerie degli ultimi due anni dove non c'è mai stato né capo né coda. E la verità è questa, ora è compito del costruttore Allegri, che come ha detto nell'intervista dopo Empoli in qualche modo farà, per ritrovare il bandolo e la matassa. Credo ci riuscirà, perché il materiale che ha a disposizione secondo me è molto qualitativo.
Sì.
Complimenti, a presto.
Grazie.
Forse è mancata, anzi togliamo il forse, è mancata programmazione negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi tre anni, da quando è entrato Ronaldo non è più uscita la programmazione, che insomma aveva portato a ottenere...
Non solo per colpa di Ronaldo,
no,
per
no,
carità,
certo.
Adesso è sembra una... che
no,
lui sia la bestia di
è
Satana.
È stata una strategia, secondo me, della società, puntare forte su Ronaldo e dire adesso cerchiamo di vincere subito sulla programmazione, sul far crescere i giovani, ci ragioniamo dopo. Adesso pensiamo a vincere subito. Secondo me è cambiata la strategia della Juve con Ronaldo, non per colpa di Ronaldo, ma da quando è arrivato Ronaldo, secondo me, si è scelto di provare a vincere subito e a costruire dopo. Adesso ti ritrovi nel momento in cui devi ricominciare a costruire.
E il grande errore è stato fatto soprattutto nell'aver cambiato tre allenatori in tre anni, e quindi aver appunto detto addio a Massimiliano Allegri, per cui abbiamo detto più volte che sicuramente il ciclo si era concluso in quel momento.
Sì, sì.
Quello che lui aveva chiesto, abbiamo capito che non era poi così folle, perché comunque
certo,
lui voleva che si lavorasse in maniera abbastanza importante in chiave mercato, cosa che non è stata fatta, non si poteva fare, vuoi per determinate situazioni che erano già state messe sui vari piatti, e quindi bisognava concludere, perché comunque quando andò via Allegri, ragazzi, arrivò De Ligt, mica certo, proprio l'ultimo certo, dei disperati, anzi. Per cui appunto sicuramente sono state fatte delle valutazioni, poi complice anche il grosso esborso di Cristiano Ronaldo, che non ha portato subito quello che si sperava portasse, certo, ovvero
una vittoria, una Champions. Esatto. Banalmente quello, se vogliamo monetizzare, quello, sì, effettivamente bastava arrivare un po' più avanti.
Si è sbagliato nello scegliere sicuramente il successore di Massimiliano Allegri, anche se in giro non è che ci fosse tanto altro. Si è sbagliato ancora di più a non voler dare un'altra possibilità comunque a Maurizio Sarri. Mm-hmm. E ora io sono assolutamente, sai benissimo quanto ami Massimiliano Allegri, però lo stesso errore poi l'hai fatto mandando via Andrea Pirlo, che comunque è vero, non ti ha fatto vincere lo scudetto, ma proprio nulla non è che non abbia fatto.
Si è corso un po' ai ripari,
devi averlo messo in conto che delle problematiche ci sarebbero, cioè non sono tutti Zidane, ti ripeto,
chiaro. Non sempre, anzi ne trovi uno su 100 come Zidane e come Guardiola, per il resto o hai pazienza anche di costruire, perché ricordiamo che anche Klopp ci ha messo 4 anni, forse anche di più, ad arrivare dove è arrivato, poi ha vinto tutto, però c'è voluto tempo, o hai tempo di costruire e programmare, oppure tanto valeva rimanere con Allegri. No, sappiamo che alla Juve il tempo ce n'è poco. Intanto andiamo a ascoltare un altro vocale, cara Giulia. Vai.
Ciao Alberto, ciao Giulia, ciao. Allora, i problemi della Juventus sono John Elkann, la dirigenza.
Questo è Vincenzo da Roma, secondo me.
È un ottimo gestore, ma non è un costruttore di gioco. Si è visto gli ultimi 2 anni che è stato la Juventus e quello che ha fatto nell'esperienza Mina, che l'hanno mandato via. Ci sarebbe voluto un Conte o un Ranieri per dare un culto del lavoro e senso di appartenenza alla squadra. Gionecca, perché quando mette mano lui nella società, nella Juventus, il 2006 insegna gente inesperta a fare il mercato e non ha dato un budget. Ciao Vincenzo da Roma.
Ciao Vincenzo. Sì, lui parlava, è interessante anche il fatto che parlasse di un allenatore alla Conte per ricostruire, no? Un allenatore che fosse bravo a ripartire da livello base e costruire. Conte è stato molto bravo a farlo qua nei suoi primi 3 anni alla Juve, ti ricordi, no? Partito da una squadra, ha ereditato una squadra che di fatto nessuno avrebbe pensato poter vincere lo scudetto, e l'ha portata sul tetto d'Italia 3 volte. Non è
ed era una squadra che comunque sulla carta è inferiore a quella,
decisamente
che ha
inferiore
oggi.
A
però
questa
si sono arricchite tutte le altre anche.
Esatto, ed era inferiore secondo me anche al Milan con cui ha combattuto per lo scudetto, il Milan di Ibrahimovic.
Di Allegri.
Esatto, il Milan di Allegri e il Milan di Ibrahimovic. Non aveva quei solisti, quella Juve, però aveva una grande squadra. Invece negli ultimi anni la Juve ha trovato quel solista che era Ronaldo, che le ha comunque garantito 30-36 gol a stagione, quindi ha avuto quella componente lì. È venuta a mancare un po' la componente di squadra, no? Di gruppo, quella che invece c'era forte in Conte. E in questo momento, secondo me, Allegri dovrà ricostruire quella componente. Cioè, è andato via il solista, deve tornare a essere protagonista la squadra, devono tornare a fare i gol i centrocampisti, cosa che è mancata tantissimo in questi anni. Ci si affidava a Ronaldo, arriva la palla a Ronaldo, poi bene o male segna. Ma in questo momento serve proprio ricostruire anche mentalmente una squadra che non ha più Ronaldo, ma deve trovare un altro modo per segnare, un altro modo per fare la differenza, e lì serve l'apporto di tutti, degli attaccanti, ma anche dei centrocampisti e dei difensori. Abbiamo ancora un vocale. Abbiamo ancora un vocale, cara Giulia.
Allora, ascoltiamolo, poi c'è una domanda, ma se no andiamo dall'ospite.
Vai.
Ragazzi, firmare gli autografi è più grave del festino, perché non sai manco chi c'è davanti. Di questi tempi queste cose sono gravi. Poi si becca il Covid e sta un mese fuori, altro che nazionale.
E qui il riferimento a McKennie era neanche troppo casuale. No, parlava dell'episodio, perché Allora, diciamo che questa notte per il fuso orario è arrivato un messaggio di scuse sui social di McKennie che diceva non ho rispettato le norme anti-Covid e quindi sarò escluso dalla partita contro il Canada.
Si è autodenunciato,
ma perché ci aveva già pensato l'allenatore degli Stati Uniti probabilmente a redarguirlo. Detto questo, non ha giocato contro il Canada. Cos'è successo? Di fatto ci si è chiesto un po', ma cos'è successo? Un altro episodio, un altro festino? No, in realtà nulla di tutto ciò. Banalmente o non banalmente, questo un po' a vostra discrezione, McKennie è sceso dal pullman e ha firmato una serie di autografi ai fan sotto il ritiro degli Stati Uniti senza mascherina, no? È chiaro che di questi tempi ci vuole un po' di accortezza, soprattutto in situazioni del genere e soprattutto per un giocatore che comunque ti fa la differenza in nazionale, ma ti fa la differenza anche alla Juve. Il rischio magari di una positività può creare un grande danno non solo alla nazionale, ma anche alla Juve.
È una cosa abbastanza assurda, anche perché, viste le mascherine che hanno i giocatori, se poi tutti quelli davanti a te la mascherina non ce l'hanno, non servono a una bene amata. Però, ecco, Speravo che la motivazione fosse più seria, ecco.
Ricordiamo, questa mi fa un po' ridere. Secondo me anche non c'è neanche il motivo di creare o andare a fomentare una polemica su una situazione del genere. Ti dico la verità,
no.
È qualcosa che capita anche molto spesso nei ritiri nostrani, fuori dagli hotel, dopo l'allenamento. Molto spesso il giocatore tira giù il finestrino, non ha la mascherina, arriva il tifoso per chiedergli un autografo, fa fare un selfie, lui si sporge senza mascherina. Sono cose che non dovrebbero capitare in periodo di Covid e siamo d'accordo tutti. Sono però situazioni che siamo abituati a vedere a Torino, ma in tutte le città, perché di fatto poi oggettivamente è anche difficile mantenere sotto controllo mascherina, distanziamento in quelle situazioni nelle quali tu esci.
Ha fatto pure una cosa buona, è sceso a fare gli autografi.
Sì, stavolta lo perdoniamo.
Ragazzi,
l'altra volta un po' meno, ti ricordi poi che
era finito? Forse è andato a fare una festa in discoteca, ok. Ma
sì, allora ripartiamo anche dai precedenti. L'altra volta in periodo di lockdown il caro McKennie aveva ospitato un festino a casa sua con diversi giocatori della Juve, non solo. Ci fermiamo qua. È chiaro che in un periodo di lockdown con tutti i distanziamenti, l'isolamento casalingo, no? Ti ricordi come eravamo conciati noi? Venivamo a fare la radio uno per volta, uno al giorno. Ecco, in quella situazione lì, vedere i giocatori che facevano i festini aveva lasciato perplessa la società.
Tra di loro potevano anche farlo, perché Eccola. Comunque si frequentano quotidianamente, quindi vuol dire una cena la puoi fare
però
con i tuoi compagni, però poi non inviti nessun altro.
Esatto.
Oppure che cosa ne sappiamo noi che queste persone non si siano presentate con tanto di
con tutti i tamponi
fatto.
Detto questo, la situazione è degenerata, perché un vicino ha chiamato la polizia, è arrivata la polizia, i giocatori non hanno McKennie, il padrone di casa, non ha fatto entrare subito le forze dell'ordine, che hanno suonato per un'oretta, poi dopo qualcuno forse è uscito dal retro, poi dopo le forze dell'ordine sono entrate, hanno fatto la multa ai presenti, Detto questo, una situazione che ha irritato a dir poco la società, ben diversa, cerchiamo di fare anche distinguo.
Tra l'altro ti ricordi che erano anche stati tenuti fuori i giocatori presenti a quella festa?
Mi pare per il derby. Tenuti fuori perché erano in tre, fuori contro il derby, il pugno di ferro di Pirlo, che nonostante un momento complicato ha deciso comunque di punirli. È chiaro che è una situazione ben diversa rispetto a questa. Qua si tratta veramente di una leggerezza, di un giocatore che per bontà d'animo è sceso dal pullman, ha visto dei tifosi, gli ha fatto l'autografo, non aveva la mascherina. È chiaro che è una leggerezza, però non sono neanche, secondo me, paragonabili, neanche da mettere sullo stesso piano. Lì c'era la premeditazione e anche il periodo era diverso, era lockdown pieno, ti ricordi, non si poteva neanche uscire di casa. Eravamo murati tutti in casa. È chiaro che in quel momento la cosa ha irritato molto.
Erano tornate le zone, il Piemonte era zona
rossa. Adesso è un pochino diversa la cosa.
Non come nel 2020 ad aprile, però comunque non era da fare. Dai,
secondo
te, perché sei un personaggio pubblico.
Esatto. Devi dare anche l'esempio.
Sei riconoscibile dall'esempio.
Esatto, sei un giocatore della Juve, sei stipendiato della Juve, se commetti un errore lo fa tutta la Juve l'errore, perché tu sei un giocatore della Juve, tu porti il nome Juventus. Detto questo, forse anche per questo motivo si è deciso di ritenere McKennie uno dei sacrificabili sul mercato. Perché Chiesa no? Perché De Ligt no? Perché,
ma sei matto?
Perché McKennie sì? Evidentemente.
Perché Chiesa sarebbe da andare a prenderli e mettere la camicia di forza a tutti.
Esatto,
poi.
Però oggettivamente di fronte a un'offerta di 100 milioni uno potrebbe anche valutare.
la Juve è stata molto chiara da questo punto di vista, no? Alcuni giocatori non si possono toccare, non si toccano. Altri giocatori come McKennie non è che li voleva vendere a tutti i costi, ma di fronte a un'offerta competitiva l'avrebbe valutata. E come, questo secondo me è anche figlio di queste situazioni qua, no? Chiesa mi sembra un giocatore con la testa più sulle spalle, molto serio anche fuori dal campo, che fa una vita un pochino più da atleta. McKennie probabilmente no, anche sai quei riferimenti al peso di Pirlo, la cosa che Allegri gli dice subito: devi fare 10 gol a stagione. E tutte queste situazioni ti creano poi la differenza tra un giocatore ritenuto indispensabile, Chiesa, che incarna i valori della Juve, e un altro giocatore a cui puoi rinunciare perché sai che magari prima o poi te la combina. Secondo me la lettura è questa.
Più che altro credo che anche sia il giocatore che potrebbe obiettivamente avere più mercato degli altri.
Nel sì, senso anche, lì, chiaro.
Se devi, tra virgolette, sfoltire a centrocampo, purtroppo, e mi ribadisco, sottolineo, evidenzio, purtroppo non puoi pensare di disfarti, tra virgolette, di appunto Ramsey, proprio perché non è in una situazione fisica tale da poter agevolare appunto una sua cessione. Ed è un giocatore che, abbiamo sempre detto, ha uno stipendio talmente assurdo che sarebbe, è anche difficile da piazzare per quello. Ha una
molto molto difficile da piazzare. Intanto salutiamo il nostro prossimo ospite, eccolo. Massimo Caputi, ti salutiamo con grande piacere. Ciao Massimo, benvenuto.
Buonasera,
a Radio Bianconera.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Massimo, io ti chiedo subito, prendiamo la larga, partiamo dall'Italia. Che impressione ti ha fatto l'Italia? Un'Italia che fa i record, però insomma non fa quelle vittorie che le consentirebbero di andare un pochino più tranquilla a novembre.
Eh sì, questo è vero, questi due pareggi non ci volevano, soprattutto quello con la Bulgaria. Io credo sia stato un mezzo passo falso, perché vincere con i bulgari insomma ci avrebbe permesso anche di accettare favorevolmente il pareggio con la Svizzera. Invece adesso diciamo dobbiamo comunque un po' guardare anche cosa fanno gli altri, sì. Però diciamo non credo che bisogna essere troppo negativi nei confronti della nazionale, perché probabilmente siamo stati abituati molto bene, e quindi adesso però non è che dopo tutto quello che di bello abbiamo detto nei confronti della nostra nazionale possiamo rimangiarcelo. È chiaro che ci aspettavamo due vittorie, è chiaro che qualcosa non ha funzionato, però non possiamo rimproverare più di tanto, secondo me, alla nazionale sul piano del gioco, dell'intensità, della voglia comunque di fare. Sì, è mancata brillantezza, è mancata lucidità, cattiveria diciamo negli ultimi metri, però mi sembra che le partite insomma siano state in qualche maniera dominate.
Sì.
C'è mancato il gol, ecco, questo sì.
Assolutamente, non è mancato, nel senso che è stato sicuramente uno dei migliori in campo ieri Manuel Locatelli. Come te lo immagini nella Juventus di Massimiliano Allegri? Come te lo immagini in particolare magari contro il Napoli, no? Visto che ci saranno diverse defezioni proprio per colpa, tra virgolette, delle nazionali.
Allora, innanzitutto io me lo immagino titolare nella Juventus, cioè, e non uno che sta in panchina, ecco. Perché credo che
già
sia
qualcosa.
Sì, perché credo che sia un giocatore migliore e più utile degli altri che compongono il centrocampo della Juventus, senza nulla togliere, però credo che insomma abbia qualità, ma soprattutto una definizione di ruolo e di quello che può dare alla squadra superiore ad altri suoi colleghi di reparto, che magari potenzialmente sono forti, che però poi all'atto pratico non danno quel contributo di continuo e di presenza. Quando dico di presenza, cioè di essere in qualche maniera determinanti anche. Determinanti non significa segnare un gol o fare solo l'assist, ma essere comunque quei giocatori punto di riferimento e su quali si può contare. Locatelli a me sembra questo. È chiaro che lui non è proprio un centrale, diciamo, in un centrocampo a tre, e come abbiamo visto anche in nazionale, evidentemente gioca meglio a fianco a un centrale, sì. Però è ipotizzabile, con caratteristiche diverse, anche la possibilità che lui sia il perno centrale di questa squadra, perché comunque lo ha fatto in qualche maniera anche nel Sassuolo. Quindi credo che sia un giocatore sul quale puntare per mettere insieme un centrocampo che sia funzionale alla squadra, anche determinando, credo, quello che debba essere un po' lo schema tattico. È vero che poi non ci si deve legare ai numeri, non si deve legare a, a dei formati, diciamo, tradizionali, perché poi in campo si possono dare i numeri, ma poi quello che conta è come ci si muove in campo. Però detto questo, anche capire se si gioca con Dybala e un centravanti, se si gioca con due esterni, se si fa il 4-4-2, cioè se si ha un certo modo di stare in campo, questo determina anche la posizione di Locatelli e di certo. centrocampo.
Che effetto ti ha fatto vedere Ronaldo quasi fuggire dal, dalla sua prigione dorata bianconera, perché dobbiamo chiamarla così, 31 milioni all'anno, una villa sulla collina di Torino, alla fine è sembrato veramente scappare via il più veloce possibile da questa Juve?
Ma guarda, io sono sincero, ho ritenuto l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus a suo tempo una operazione importante e buona, nel senso che portava un giocatore di straordinaria importanza non solo all'interno della sua squadra, chiaramente con l'obiettivo di vincere in Italia e all'estero, ma portava anche un valore aggiunto per tutto il nostro campionato. Uh-huh. Quindi l'ho ritenuta a suo tempo un'operazione giusta, comunque una buona operazione, sì. una gran bella operazione. Alla luce dell'ultimo anno, io sinceramente ho avuto la sensazione che Cristiano Ronaldo fosse in qualche maniera, forse l'ho detto anche a voi quando ci siamo sentiti un po' di volte, che fosse quasi un peso, perché sì. comunque un giocatore di difficile collocazione, con lui devi mettere un centravanti di una certa, con certe caratteristiche, devi impostare la squadra in una certa maniera, perché quando hai il pallone è un conto, quando ce l'hanno gli altri è un altro, insomma tutta una serie di cose, mm-hmm. per cui alla fine dico che la Juventus si è liberata, ma chiaramente pesate le mie parole, non sì, sto dicendo,
sì, però sì, sì, però è
un peso tecnico ed economico, okay. questo è quello che penso io. E dico anche qui da esterno, proprio da come dire, da osservatore dell'ONU, che Cristiano Ronaldo appeal, cioè come dire, empatia zero. Sì. E quindi diciamo da quel punto di vista, se abbiamo perso come campionato italiano e come Juventus un grande calciatore, non abbiamo perso nulla secondo me dal punto di vista umano e da quello che oltre il rettangolo di gioco ha dato Cristiano Ronaldo. Quindi non sono rimasto sorpreso e devo dire che ognuno va avanti per la sua squadra, per la sua strada. Dorata continuerà a essere quella di Cristiano Ronaldo e io credo di ricostruzione e di proiezione verso il futuro della Juventus.
Mi sembra chiarissima la tua interpretazione. Ascoltiamo un vocale proprio per te, Massimo.
Ciao Alberto, ciao Giulia, ciao Massimo, Vincenzo da Roma. Una domanda per Massimo.
Come
Massimo, tu che Locatelli te l'aspetti titolare, visto le esperienze di Allegri che tra giovani e nuovi acquisti ci mette sempre 3-4 mesi prima di farli entrare in pianta stabile nella squadra, lo metterà subito verso febbraio? Ciao Vincenzo da Roma.
No, io penso che lo metterà subito, sì. un po' per le esigenze, mi pare oggettive, no? che ci sono nella gara, in proiezione della gara con il Napoli, ma credo perché poi sia un giocatore, ripeto, di tante qualità e disponibilità, di tante cose che può fare e sa fare, che obiettivamente insomma penso che Allegri lo schiererà con continuità senza aspettare febbraio. Io credo poi che comunque oggettivamente un minimo di tempo per capire qual è la migliore Juve possibile e che perché si trasformi nuovamente questa Juventus ci vuole un po' di tempo. È chiaro che i punti persi all'inizio di stagione sono pesanti quanto quelli soprattutto quando si fanno i conti a fine stagione, però e quindi da questo punto di vista non è che si può, che la Juve ci può permettere di aspettare chissà quanto, però è altrettanto vero che non è che nessuno ha la bacchetta magica. Questa Juventus viene da 2 anni dove ha cercato una trasformazione che non gli è riuscita, ora cerca di, non dico di ritornare se stessa, ma comunque di riprendere un'altra pelle, e chiaramente Allegri ha determinate caratteristiche e quindi sia fisiologico un minimo di assestamento e di adattamento mentale ancor più che tattico.
Chiarissimo.
Ti leggo in chiusura una considerazione che ci arriva da un nostro ascoltatore che però non si firma. Dice: Ronaldo è stato un grande errore, hanno preso lui e hanno perso un grande dirigente come Beppe Marotta. Da quando Marotta si è andato dalla Juventus, la Juventus si è distrutta.
Aia.
Vabbè, è chiaro, Marotta è un grande dirigente e lo ha dimostrato nel corso di questi anni, però credo che non è che quelle due cose siano sicuramente correlabili, però poi col senno di poi, io credo che la Juventus, quello che è mancato nel periodo di Cristiano Ronaldo, sia l'affermazione in campo internazionale, in campo europeo, perché poi comunque, a parte l'anno scorso, i campionati li ha vinti comunque, non è che non li ha vinti con Cristiano Ronaldo. Qualcuno può dire: ma li avrebbe vinti anche senza? Forse sì, però è chiaro che la potenzialità, la spinta, come dire, anche un po' l'allure che ha una squadra che ha Cristiano Ronaldo è una cosa, e senza col senno di poi possiamo dire che si poteva anche evitare, ma ripeto, siccome la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, vedo comunque che nel momento in cui una società prende Cristiano Ronaldo, ripeto, dà un valore importante a se stessa e al calcio che rappresenta, siano comunque delle operazioni, sia comunque un'operazione importante quella che ha fatto la Juventus a suo tempo. Quindi non mi sento, io non sono uno di quelli che rinnega determinati pensieri, ero convinto allora, ne sono convinto adesso, così come sono convinto che appunto si è voltata pagina ed è giusto che si sia voltata pagina.
E noi siamo convinti che i tuoi interventi siano sempre un valore aggiunto. Ti ringraziamo, ciao Massimo.
Grazie,
buon lavoro,
grazie mille.
Ci vediamo alla prossima, buona serata. Ciao, Massimo Caputi, ciao, ciao. Radio Bianconera.
Grazie.
Eccoci, allora io direi che siamo praticamente in chiusura di questo blocco, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora...
Perché abbiamo ancora un sacco di cose da leggere.
No,
anche.
No, non spoileriamo, abbiamo ancora un ospite, no, tante cose da leggere. McKennie ne abbiamo parlato, però siamo qui per le vostre domande, i vostri dubbi, i vostri vocali, e quindi scriveteci, mandateci i vocali. A dopo!
Terzo tempo.
Ben ritrovati, 20.45 in diretta su Radio Bianconera. Terzo tempo, abbiamo appena sentito Massimo Caputi che ci ha detto la sua un po' sulla Juve, sulla nazionale e anche sull'operazione Ronaldo, soprattutto sul suo addio. E adesso siamo pronti a ascoltare un vocale dei nostri ascoltatori.
Ciao Giulietta, ciao Alberto.
Ciao Carmelo.
Ma al netto del fatto che Ronaldo da solo, certamente la Champions League non poteva vincerla, però dovevi costruire attorno a lui una squadra che veramente gli consentisse di spiccare il volo. Questo. Ma poi gli errori della società secondo me si susseguono, perché ancora Dybala deve firmare e firmerà, è fumata bianca, è questo e quello. Ancora vuoi vedere che arriviamo a Natale e ancora non ha firmato.
Ma chi lo sa?
Queste cose non mi piacciono, perché insomma con buoni
pezzi, guarda,
figure di spicco, non avveniva questo. Se doveva firmare, firmava e ciao.
Questa firma che dura un po', la trattativa per la firma soprattutto dura da un po' di tempo.
Però ha ragione nel dire che ci fossero state probabilmente altre figure nella dirigenza di un tempo, magari tutto questo portarsi dietro non sarebbe, non lo avremmo visto, non l'avremmo vissuto.
È vero.
Diciamo che c'è, non so se è anche figlia di un po' di inesperienza, ovviamente, perché vabbè, noi abbiamo lodato in lungo e in largo Cherubini, che però comunque è un neofita anche lui, perché fa questo come ruolo base cardine da obiettivamente quando è andato via Fabio Paratici. Le stesse difficoltà un pochino l'aveva avute lo stesso Paratici, che comunque è sempre stato il braccio destro più che altro di Beppe Marotta, da cui ha imparato tantissimo, se non tutto, negli anni in cui hanno lavorato insieme. Ecco, spero di sbagliarmi, ma effettivamente c'è un po' poco polso al momento.
Sì, poi c'è stato quel passaggio di consegne che ha dilatato tutto, compresi i tempi, no? Se fino a che c'era Paratici la strada era abbastanza chiusa, no? Il portone era abbastanza chiuso verso il rinnovo, perché è stata molto chiara la Juve, e anche nelle parole di Agnelli, no? L'offerta te l'abbiamo fatta, era un'offerta da top player, da uno dei migliori 20 al mondo, quindi aspettiamo la risposta su quell'offerta lì. Poi ci sono state, c'è stato il Covid di mezzo, le tempistiche sono andate per le lunghe, da Paratici si è passati a Cherubini, quindi anche lì c'è stato da reimpostare una trattativa, no? Perché se tu parli con Paratici, dopo qualche mese parli con Cherubini, è chiaro che il discorso cambia. Da un lato la porta si è riaperta, dall'altro la trattativa è stata dovuta, diciamo che è ricominciata da zero, e quindi anche lì forse il motivo di questa trattativa infinita. In questo momento però è chiaro che c'è ancora divergenza sulle cifre, cioè quello che non porta alla fumata imminente è il fatto che la Juve offra fino a 10 milioni, Dybala vuole arrivare fino a 12 con i bonus. C'è ancora una differenza sostanziale, però
è sempre lo stesso problema, sì. Cioè capisci, cioè, io lo trovo veramente veramente stucchevole, quasi.
Anch'io, soprattutto che dopo più di un anno si stia ancora a ragionare su 2 milioni in più, 2 milioni di bonus, bonus facilmente raggiungibili, bonus difficili. Oggettivamente stiamo parlando poi di un giocatore che sulla carta, ma anche sul campo, è il leader di questa Juve. È andato via Ronaldo.
Appunto, cioè,
hai bisogno
se non
di un leader.
Basta questo, ma
è il numero 10,
soldi,
è capitano.
Sei avido.
Adesso io non so se è un problema più di Dybala o un problema più della società. C'è da dire che è una situazione che va chiusa al più presto, per mille motivi, tra i quali non puoi avere il leader della Juve dopo Ronaldo, che non ha ancora rinnovato il contratto, e rischia, questo poi è un rischio che secondo me non si correrà, però in questo momento c'è ancora il minimo rischio che possa andare via scadenza, e lì sarebbe veramente...
Scusa, appena sento dire mille mi viene automatico. Mille,
ma sì, ci sta, il problema è quello che se Dybala va via scadenza è un autogol per tutti, quindi... Quindi bisogna un attimo ragionare e cercare di chiuderlo.
Ti leggo qualcosa, caro
Alberto.
Vai,
leggimi qualcosa, poi sentiamo il nostro ospite tra un po'.
Allora, perché Caio Jorge fuori lista Champions, ci chiede Matteo?
Secondo me non è una bocciatura. Non è una novità, non è una bocciatura, non è una sorpresa nemmeno. È un giocatore di 19 anni che sta facendo un certo tipo di percorso, è arrivato qui.
E si spera possa rientrare a gennaio.
Sì, c'è tutta la possibilità che rientri a gennaio. Detto questo, è un giocatore che ha 19 anni. 19 anni in Italia, giocano in primavera, in Under 23. Chiaro che lui ha fatto un percorso diverso in Brasile, adesso però deve capire come funziona il calcio italiano. La Serie A è diversa da dove giocava lui in Brasile, quindi ci vuole un attimo di adattamento. Buttarlo pronti via, pronti anche in Champions, forse sarebbe stato prematuro. Poi Allegri sui giovani, è vero che è un po', forse un po' troppo prudente, però... di fatto sa utilizzare al meglio, quindi dobbiamo avere fiducia, e poi a gennaio le porte per un eventuale rientro in lista sono più che aperte. Ascoltiamo un vocale.
Porte aperte a Caio.
Esatto.
Ciao ragazzi, sono Andrea da Vicenza. Secondo me c'è difficoltà a chiudere le trattative, è solo una questione di soldi. Prima spendevano e espandevano come volevano, adesso c'è chi li osserva e dice anche no qualche volta, per questo a me è così evidente che è difficile anche per loro, e la bravura deve essere proprio quella di saperci lavorare con calma e vedere se si può portare a casa. Anche l'esempio di Dybala è lampante, poi se sta dentro il progetto bene, e se no ce sarà un altro, tanto giocatori ce ne sono tanti, per carità, a me dispiacerebbe molto, però se la vi,
però è vero il fatto che con l'arrivo di arriva bene però qualcosa è cambiato nelle gerarchie, anche nelle dinamiche,
nel modo di lavorare, forse.
Sì,
probabilmente.
Anche
lui
nel modo
è
di
un
lavorare.
Controllore dei,
esatto,
conti vero e proprio.
Lui è un uomo di controllo ed è molto vicino sia a Agnelli, ma anche molto vicino a Elkan. E quindi, ad esempio, su una operazione come quella Pjanic, ha detto di no lui.
È stato lui a mettere,
esatto,
il no.
E quando ha detto di no, no ragazzi, Maurizio arriva bene, nonostante il sì di Allegri, il sì di Nedved e il sì di Cherubini, quando ha detto di no arriva bene, Pjanic alla fine non è arrivato, è andato al Besiktas. Salutiamo il nostro prossimo ospite.
Chi è arrivato invece è lui.
Paolo Casamassima, il nostro amico, insomma, è un abituale qui di Radio Bianconera. Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao.
Cronaca Qui.
Ciao a tutti. Ciao
Paolo, abbiamo letto un bell'articolo qualche giorno fa su Cronaca Qui, mi è venuto l'idea, detto, ma perché non lo ascoltiamo, non lo sentiamo, non lo chiamiamo in
ma
trasmissione,
guarda
Paolo,
che idee che ha,
perché lui sull'immobiliare è fortissimo, chiaramente su Torino, le case dei giocatori, la prima domanda non te la faccio, ovvero, ma secondo te a chi affitteranno la casa di Ronaldo? Questa è una domanda complicatissima, ci vorrà probabilmente del tempo.
Ad un emiro.
La seconda domanda invece ti dico, Dybala ha cambiato casa e è andato a vivere proprio vicino a Cristiano Ronaldo. Ce l'hai raccontato su Cronaca qui qualche giorno fa, vero?
Sì. Diciamo che sono questi servizi che si fanno, anche se scatenano poi sui social, ovviamente, polemiche.
Ma nella pausa ci sta, no? Parlare anche di case.
Anche perché... avendo poi perso Ronaldo, che diciamo ci riempiva le pagine tutti i giorni con i suoi record, i suoi gol, oppure le sue mancate, cioè, ne abbiamo raccontate di ogni in questi 3 anni, quindi venendo meno lui adesso dobbiamo correre ai ripari, quindi abbiamo raccontato questo cambio di casa. Mm-hmm. Lui viveva già in collina, però dall'altra parte verso Moncalieri, Vigliasco, da quella parte lì, sì. E invece poi ha deciso di cambiare completamente casa ed è andato a un passo dalla ormai ex casa di Cristiano Ronaldo. Invece lì non
per
so,
guardarla e dirgli perché non ho potuto comprare quella.
Allora io ti chiedo, uno, perché non è andato a abitare a casa di Ronaldo? Forse l'affitto costava troppo, però vabbè, stiamo scherzando ovviamente. E due, secondo te che la destinazione di quella casa, secondo te qualcuno potrà affittarla a breve? Perché non è una casa, è una mega villa. Sì, magari io forse neanche nella
mai,
via d'accesso potrei andare a abitare.
Nel 2000 mai.
Guarda, i bidoni dell'immondizia davanti a casa forse. No, stiamo scherzando ovviamente, però era una mega villa, di fatto erano due ville collegate con un giardino incredibile, piscine, no?
Sì,
beh, può permettersela chi guadagna 30 milioni l'anno. Sì.
Tutta la sua collezione di macchine, mm-hmm. parte della sua collezione di macchine. Io onestamente ti dico, non saprei dirti, sicuramente non ho un calciatore, perché adesso non mi ricordo bene l'importo, non mi ricordo se dai 20 o ai 40 mila.
Al mese.
Sì, una roba del genere.
Così.
Scusami.
Dai 20 ai 40 mila euro al mese? Sì. Quindi direi che noi ce la possiamo scordare, però non so, un calciatore...
No, mi pare pagasse una cosa del genere,
sì,
non
sì,
mi ricordo
anche
bene.
A me, ma... anche a me pare una cosa del genere, sì.
Ma adesso, infatti dovremmo togliere due zeri almeno e vederla come una casa normale, cioè è la sua normalità questa, no? Come se noi togliessimo due zeri.
Sì.
Ecco.
Vabbè.
Mi hai fatto sentire poverissimo, Paolo. Il calciatore sicuramente no. Non ce lo vedo, anche Dybala credo che con questa villa con piscina appena ristrutturata eccetera non credo che arrivi ai 10.000, no? Vedendo un po' il mercato immobiliare che gira mm-hmm. intorno a queste ville o appartamenti mega che vanno di moda soprattutto tra i calciatori della Juve, ecco. Mm-hmm.
Però scusami, 10.000 euro al mese che potrebbero far rima con i quasi 10 milioni all'anno che la Juventus, cioè nel senso, se anche la Juventus dovesse non dargli i 12 milioni all'anno che lui vorrebbe, ecco, ce la farebbe arrivare
sì,
a fine mese e pagare l'affitto,
secondo me,
no?
Secondo me può farcela.
Vediamo così.
Sì. Anche se l'ultima mi pare che spendesse sui 6-7 mila. Mm-hmm. Quindi voglio dire,
è informato Paolino.
Poi,
mamma mia!
No, poi voglio dire, sono persone che comunque i calciatori, cioè, non è detto che il calciatore faccia rima con spendaccione. Mm-hmm. Cioè, io
certo,
mi ricordo anche in altri tempi lontani, dall'altra parte della sponda del Po, c'era gente che non si leggeva il giornale al bar per non spendere l'euro l'obolo per comprarsi il giornale sportivo, voglio dire, quindi è vero che sono carriere più corte, però certo, voglio dire, erano i cosiddetti giocatori con le tasche a chiocciola.
Mi piace, con i serpenti nelle tasche, ecco.
Esatto, anche. Parliamo anche un po' di gossip, uniamo. Tanto il campionato è fermo.
Lanciatissimo,
sì,
Alberto.
Vabbè, ma perché il campionato a me piace parlare di campo e di calcio, ma siccome non si gioca,
possiamo anche un po' deviare. E allora ti chiedo, ma siamo riusciti a scoprire qualcosa?
Piace parlare anche di altro.
Sì, tante cose. Ma abbiamo scoperto qualcosa sul matrimonio della figlia di Allegri? Perché sono 3 giorni che se ne parla, ma ancora non abbiamo capito con chi si è sposata e soprattutto dove si è sposata. Pare a Napoli, ma non abbiamo neanche avuto conferme. Ci stiamo lavorando.
Con uno del volo, no? Non era fidanzata con uno del volo?
No, sei rimasta qualche anno fa, cara Giulia.
Ah, scusate.
Non più. No, guarda, io ti dico, informazioni, a parte il fatto che dovrebbe essere un giovane imprenditore napoletano,
sì, l'ho letto anch'io.
Come scriveva la Gazzetta, non sono riuscito a raccogliere niente di più, anche perché lo strumento per eccellenza ormai
sono
che
i social.
Ci ho offerto dai VIP e affini, ovvero i social network, sono completamente sguarniti da questo punto di vista, anche perché lei
ci sarà
poi...
stato il veto.
Probabilmente sì, ma strano è che di questi tempi comunque...
perché magari avrà dato l'esclusiva a qualche giornale, quindi come funzionano solitamente queste cose.
Ma neanche una foto rubata, un drone, una foto da lontanissimo, niente. Cioè proprio non è uscito niente,
nulla. E io ho provato un po' a scartabellare anche sui profili, sulle foto anche di Ambra Angiolini, per esempio, comunque compagna di Max Allegri, non c'è nulla di nulla, quindi quello che so per certo, perché mi è stato confermato, e che comunque si sia sposata, perché all'inizio
avevamo dei dubbi anche sul fatto che si fosse sposata.
Avevamo dubbi anche su questa cosa, anche perché lei è una ragazza, mi pare, del 95 o del 96.
Sì.
E è vero che, voglio dire, godrà anche di tutta l'eredità del papà, eccetera, però voglio dire relativamente giovane.
È molto giovane, e tra l'altro poi qui ci ricolleghiamo al campo, è mancato proprio dal campo della Continassa Allegri per 8 giorni per stare vicino un po' alla figlia, accompagnarla in questo grande passo e probabilmente anche godersi qualche giorno di vacanza con Ambra dalle parti di Napoli. Non si sta male da Positano in quelle parti, giusto?
No, in questo periodo direi che niente male.
No, infatti sicuramente sarà andata così. C'è anche da dire che ho visto che qualche tifoso ha polemizzato un po' su questa cosa, ma effettivamente avendone poi 5... No, essendo poi andato via anche all'ultimo Rabio stesso, voglio dire, sono rimasti Perin, Pinsoglio e Ramsey, che comunque credo sia ancora alle prese con l'infortunio.
Sì.
E poi, cioè, voglio dire,
ha fatto benissimo.
Veramente sono poca gente, quindi
pochissima gente. Quindi
tutto.
Già che ci siamo, taglio la corda pure io, visto che sono andati via tutti, vado via anch'io. Senti, ma Paolo, ma che Juve ti aspetti contro il Napoli? Negli interpreti e anche nel sistema di gioco? È complicato dirlo lunedì, lo so che mi dici, ma che ne so io adesso. Però proviamo a proiettarci già un pochino anche verso il campo.
Ma una Juve che sicuramente dovrà dare prova di carattere, innanzitutto, al di là degli schemi e delle disposizioni tattiche. Dopodiché anche Allegri dovrà fare un attimo la conta dei giocatori che avrà a disposizione, perché c'è tutto il discorso dei sudamericani che devono tornare indietro. Poi come torneranno indietro, visto che Bentancur adesso, prima non era infortunato, adesso pare sia infortunato, ma potrebbe giocare anche giovedì perché è solo un colpo all'anca, eccetera eccetera. Però appunto bisognerà vedere, essendo poi una partita che si gioca di sabato pomeriggio alle 18, bisognerà vedere veramente chi avrà a disposizione e come li avrà a disposizione i giocatori. Sicuramente credo che a questo punto ripartirà almeno da Locatelli, che ormai, voglio dire, è vero che la prima partita aveva pochi allenamenti,
rampa di lancio.
Aveva pochi allenamenti con la squadra nelle gambe, ma adesso voglio dire, oltretutto ha giocato ieri sera contro la Svizzera, voglio dire, avrà più minutaggio nelle gambe, quindi secondo me lo proporrà dall'inizio, anche perché si vede che la mancanza, cioè, ma è un po' il limite che ormai sottolineiamo da anni, ovvero la mancanza di una fonte ispiratrice di gioco a centrocampo è sempre più evidente. E poi appunto c'è un po' anche il discorso legato al gol. Vedremo chi sostituirà questi 30-29 gol a stagione che che faceva Ronaldo, ecco.
Certo.
Almeno 10 Allegri li vorrebbe da McKennie, no? Come aveva detto in sede di presentazione, di conferenza stampa, lo stesso McKennie che è di nuovo entrato così, visto che parliamo un po' di, non di gossip, però comunque è entrato appunto nuovamente nel circolo vizioso delle brutte figure, tra virgolette, e nonostante appunto questa volta non sia stato niente di trascendentale, nel senso che si parla appunto di questa violazione del protocollo Covid nell'aver firmato gli autografi a dei tifosi senza la mascherina, ecco. Però tant'è, si mette sempre in queste situazioni che poi possono portare appunto a fargli ricevere critiche, magari anche a certo. volte esagerate, così come secondo me era stato un po' esagerato tutto il casino che era stato creato attorno a quella famosa cena, ecco. Da questo per dire e chiederti se lui, secondo te, a gennaio sarà uno dei primi che partirà, magari.
Ma dipenderà un po' da quale sarà la situazione anche a livello numerico del centrocampo, perché comunque se lo dovessi mai dar via, devi avere anche la forza economica di trovare un sostituto, sì. no? E visto che i soldi non ce ne sono molti. E poi anche, voglio dire, Ramsey non si schioda da qui, e oltretutto dopo 2-3 partite si infortuna,
anche dopo una ogni tanto ne basta una, sì.
Quindi voglio dire, dipenderà un po' da come ti troverai a livello numerico, certo, cioè sempre il Tottenham di cui abbiamo parlato tutta l'estate,
sì, sì. Tutta mezza estate,
che
sì.
pare essere interessata, però voglio dire, dipenderà anche dal rendimento del ragazzo, perché
sì.
l'anno scorso è andato bene, comunque con dei problemi di natura ambientale che sono stati anche sottolineati da Pirlo in qualche conferenza stampa a proposito del
peso.
Cibo,
sì, 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 sì.
E probabilmente anche di qualche suo comportamento extracalcio.
Esatto.
E quindi voglio dire, quest'anno probabilmente la società, dopo averlo conosciuto, cercherà un attimo di metterlo ancora di più sulla retta via, quindi sì. aspettiamo prima di capire, no?
E vediamo cosa succede a gennaio.
Esatto,
a gennaio tra un
esatto.
po', intanto arriviamoci a gennaio, cerchiamo di riconquistarci la cima della classifica o giù di lì e poi ne parliamo. Grazie, grazie Paolo, come
Paolo.
Sempre. Ciao Paolo,
buona serata.
Grazie per aver condiviso Ciao. Con noi questa parte di serata. E molto dipenderà anche, secondo me, sulla questione McKennie mercato, anche dalle alternative. Se Arthur inizia a giocare sempre, inizia a fare la differenza, ti posso dire che è un sacrificio su McKennie a 30 milioni lo considererei. È chiaro che se Ramsey continua a entrare e uscire dall'infermeria, più entrare che uscire, Arthur magari ne gioca un paio di nuovo fastidio. Molto dipende dagli altri
sì.
giocatori, lo stesso Bentancur, Ramsey, perché numericamente a centrocampo ci sono tantissimi. Il problema è, uno, non si è ancora capito come giocare Allegri, centrocampo a 2, centrocampo a 3, centrocampo a 4, centrocampo a 12, e dall'altro servono garanzie, quindi se quelli che ci sono stanno tutti bene, McKennie puoi sicuramente farne a meno. Se invece Ramsey si fa male, Arthur si fa male, allora devi fare delle valutazioni, perché invece che averne 7 ne hai 3. Ascoltiamo un vocale e poi tra
e
poco
poi
ci salutiamo.
Da leggere un po',
sì, 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 dai, vocale.
Ciao, Vincenzo da Roma.
Ciao Vincenzo.
Ciao a tutti.
Ciao.
Sapete perché Dybala ha preso casa di Cristiano Ronaldo?
No.
Ve lo dico
perché?
Io. Perché a giugno va via gratis.
Vincenzo. Grazie.
Vabbè,
cioè,
non c'è il
così
netto,
a fine puntata mi viene male, perché secondo me non andrà via, se arriverà rinnovo. E vi dico, secondo me prima di... facciamo entro fine
non
settembre
dirlo,
entro
dirlo.
Fine settembre secondo me si arriva
non
alla chiusura
dirlo.
Di questa trattativa infinita. Leggiamo un po' di messaggi così rispondiamo.
Vai.
Dai,
allora
vai.
Marco da Modena ci
sì.
dice l'unico incedibile della Juventus è De Sciglio, ovviamente ironicamente. Dice
bella,
se è vero che è stato arriva bene a dire di no a Pjanic, gliene sarò grato per tutta la vita.
Sì, è stato
e
lui
poi,
ve lo dico io
sì. Viaggio da Roma ci dice nell'ottica del ridimensionamento dei costi uh-huh. e del ringiovanimento della rosa, Dybala che negli anni non ha mai dimostrato di essere decisivo con continuità, se ama veramente come dice la Juventus dovrebbe firmare e farla finita, altrimenti stessa lui, fondamentalmente. Okay.
Hai edulcorato, secondo me. Comunque sì, comunque sì. Sono d'accordo, sì. Sono d'accordo, assolutamente.
Poi,
d'accordo.
Poi la Juventus non è più una società, ma la dépendance del circo del golf della Mandria, alcuni sono molto,
no, io sono io...
molto negativi. E poi ce n'era uno in particolare che volevo leggere, dove è finito. Allora, anche in amichevole con l'Atalanta eravamo però andati bene, ci dice Gianluca da San Marino.
È vero, ironico.
Quindi forse dobbiamo essere fiduciosi.
Sì. Ok.
E Roberto da Forlì ci dice ancora: quello che mi preoccupa di più, oltre alla qualità della rosa, è la rassegnazione e non la rabbia vista nelle facce dei giocatori nella sconfitta con l'Empoli.
Questa mi
Speriamo
piace molto.
Del lavoro di Max.
Questa ultima, quest'ultimo messaggio mi piace perché anch'io trovo che c'è stata poca reazione nei gol subiti contro l'Udinese, nel cercare di mettere la partita sui binari giusti contro l'Empoli. Giocatori un po' come se subissero. E comunque se la Juve la partita la deve subire l'avversario, poi puoi perdere, però intanto non puoi partire così, con l'Udinese ne prendi due, con l'Empoli fai quel che fai, secondo me lì è mancato qualcosa. Però è vero, dei segnali li abbiamo visti anche prima contro l'Atalanta nel precampionato, ci vorrà un po' di tempo per ritrovare una vera Juve, perché Allegri deve abituarsi alla rosa e viceversa. È chiaro che non c'è tanta pazienza perché la Juve è già dietro in classifica, però secondo me il materiale a disposizione di Allegri è buono, non è da sesto posto, è un materiale che varia tra dal primo magari se si incastrano tutte le cose positive a un quarto posto, cioè il materiale è quello. Allegri è un buon allenatore, quindi per questo fiducia. Sarà molto difficile vincere lo scudetto, lo dico, però secondo me questa squadra può ambire a arrivare almeno a lottare per lo scudetto fino in fondo, questo sì.
Ti leggo l'ultimissimo Vai. Messaggio, poi salutiamo. Buonasera, mi sembra sinceramente che stiate chiudendo un po' gli occhi sul perché degli allontanamenti di Sarri e Pirro. Non credete che più che i risultati abbia contato qualcosa successo all'interno del gruppo squadra?
Per Sarri
per
sì, per Pirro
ci
no.
voleva un allenatore che conoscesse l'ambiente e non fosse troppo amico dei giocatori ed inesperto.
Questo
ciao da Santo e complimenti.
È uno spunto interessante per Sarri sicuramente. La questione ambientale ha giocato un ruolo dominante nel suo allontanamento. Per Pirlo no, perché faccio un esempio. Pirlo è vero, era amico di Chiellini, di Buffon, ma quando c'è stato da far giocare uno o l'altro non si è fatto problemi. Dopodiché, se Pirlo vinceva lo scudetto, secondo me questo problema sarebbe andato in secondo piano. Quello di Sarri, la problematica ambientale è diventata di grande rilevanza perché è stato un fattore nella stagione. Per Pirlo no, è diventato poi un fattore a posteriori quando i risultati non gli hanno dato ragione. Avesse avuto dalla sua i risultati, il fatto di essere amico, comunque di avere poca esperienza sarebbe passato assolutamente in secondo piano. Siamo in chiusura,
Fermati.
Cara Giulia, mi fermo, se no continuo, vado oltranza, faccio anche la Juve del lunedì. Adesso cediamo il microfono a Antonio Paolino e Luigi Schifo nella Juve del lunedì e te Giulia ci vediamo già domani. Bene, ciao Giulia, un saluto a Yves in regia che ci è stato dietro tutta la puntata, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, appuntamento a domani, adesso la Juve del lunedì.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.